tutto è possibile, solo abbi fede.
Chiniamo i capi per una parola di preghiera. Con i capi chini, mi chiedo se ci siano delle richieste speciali che, si volesse, fossero rese note davanti a Dio. Alzate solo la mano e, proprio sotto la vostra mano, tenete solo la vostra richiesta. Padre Celeste, siamo grati per questa, per essere riuniti insieme un'altra volta da questa parte dell'eternità e stiamo cercando stamattina un rinnovo di forza che venga da Te per darci coraggio per il viaggio che ci aspetta. Ci siamo riuniti, come facevano i figlioli ebrei, le mattine presto per prendere la manna che era stata provveduta per loro durante la notte, per sostenerli durante il giorno che veniva. Ci riuniamo per la manna spirituale stamattina per darci forza per il viaggio. Sotto ciascuna di quelle mani che si sono alzate, Tu sai tutto quello di cui hanno bisogno, Signore. Ed io prego la mia preghiera con le loro davanti a Te, così che Tu provvederai ad ogni bisogno di cui essi necessitano. Guarisci i malati e gli afflitti, Signore. Noi sappiamo che Tu sei Dio e puoi fare tutte le cose e hai promesso di farle se noi potessimo solo fare come il cantico ci ha comandato, sol abife, e come abbiamo ascoltato le parole gloriose, cammina e parla con il Re. Ora, Padre Dio, benedici la Tua parola mentre va avanti stamattina e possa essa trovare il suo posto di riposo nei nostri cuori affinché possa produrre le cose che noi chiediamo, Padre. Nel nome del Signore Gesù lo chiediamo. Amen. Potete sedere. Grazie, sorella. Credo sia stato detto, mi sono rallegrato quando mi è stato detto, andiamo alla casa del Signore. Lasciando Hot Springs ieri, il fratello Moore diceva, fratello Branham disse, tu non verrai giù in macchina in Texas e con me al convegno laggiù. Disse, ti riposerai un paio di giorni? Dissi, ho due servizi domani. Disse, due servizi? Io dissi, sì. Disse, per come tu predichi intensamente, disse, un uomo dovrebbe riposare una settimana dopo ciascuno di essi. Disse, prendi un pastore che ha dato il suo messaggio la domenica mattina e così via. Disse, poi si riposa per il resto della settimana. E poi, e magari saranno 30 minuti o qualcosa del genere. E disse, tu qui hai predicato circa 2 o 3 ore alla volta. Disse, poi giorno dopo giorno, a volte 2 volte al giorno, e poi fai la fila di preghiera, tutto quel discernimento. Disse, ora dici che stai tornando a casa e domenica avrai 2 servizi. Io dissi, sì, Signore. Disse, come lo fai? Io dissi, il mio aiuto viene dal Signore. Capite? L'ora è tarda, come qualcuno ha detto poco fa in preghiera, proprio mentre stavo entrando. L'ora è tarda e il bisogno è grande e noi siamo qui per cercare di mettere la nostra parte, per contribuire a questa grande ora in cui siamo. Ora, se il Signore vorrà stasera, voglio parlare sull'argomento «È la tua vita onorevole per il Vangelo?» Cioè, voglio registrarlo. E ora, non so se registreranno questo stamattina o no, vedo alcuni nella stanza, ci sono alcuni degli uomini là dentro, suppongo sono loro. Pensavo che il fratello Neville avrebbe fatto questo, ho chiesto domenica scorsa che lui solo avesse il suo, andasse avanti col suo messaggio, e poi andare avanti, lasciarmi solo arrivare con qualcosa dopo di lui, ma se vogliono registrare la lezione di scuola domenicale, ebbene, andrà bene. E poi, se il Signore vorrà, domenica prossima, cioè se il Signore permette, siamo qui, voglio parlare sull'argomento che ho ritardato da molto tempo e ho promesso che avrei dato i messaggi come questo prima dal tabernacolo, quei messaggi registrati. Voglio accusare questa generazione di crocifiggere Gesù Cristo. Domenica prossima di mattina, se il Signore vorrà. E ora stasera alle 7 o 7 e mezza è il messaggio di «È la tua vita onorevole?». Ora, a volte, parlando di questi simili messaggi, dico cose che sono estremamente taglienti e non lo intendo in realtà esattamente qui per questa chiesa o qualcosa del genere. Ricordate, quando io parlo ciò va intorno al mondo, capito? E abbiamo un sistema di nastri attorno al mondo e ricevono questi messaggi nelle giungle remote dappertutto. E lo Spirito Santo a volte mi porta a dire qualcosa che potrebbe essere proprio la cosa che egli vuole per qualcuno laggiù, in Australia da qualche parte o qualcosa del genere. Perciò forse alcune condizioni, voi direste, beh ora qui quella condizione non esiste, perché cosa lo dice? Magari è per qualche altra parte, vedete? Perciò sì, sono sicuro che voi gente lo capite, che questi messaggi non sono diretti a qualcuno, è diretto alla Chiesa, nell'insieme, dappertutto, e qualsiasi cosa il Signore ci guidi a dire e a fare. È stato un tempo glorioso giù a Hot Springs e a una riunione pentecostale all'antica. Sono sicuro che molti di voi siano contenti che quelle sono persone pentecostali laggiù, da allora voi che ci siete andati. Beh, proprio io non conosco il gruppo, sarei dovuto andare giù per una settimana ed ho concesso 2 o 3 giorni. Ma voglio dire una cosa, in quella riunione essi certamente avevano fede per credere. Se alcuni di voi c'erano, il che io so, questa signora qui seduta all'angolo, non so chi sia, o proprio qui, io so che lei c'era e so che un paio di fratelli c'erano, il fratello Jackson, loro, il fratello Palmer. Ecco che cosa ricevono le persone quando hanno fede, capite? Notate quella fila di guarigione? Non c'è stato nessuno che entrava o usciva che Dio non abbia guarito, capite? Capite? E perciò quando avete fede, è un'altra cosa, potrebbero esserci alcuni di voi che potrebbero non comprendere quell'emozione, danzare, gridare, beh, essi non guardano ad alcuna certa persona, essi solo acclamano davanti a Dio, capite? Va tutto bene. Ma voglio dire, è uno dei gruppi di donne dall'aspetto più pulito che io abbia mai visto, quei capelli lunghi, e persone da laggiù nella giungla, lontano nelle zone selvagge. Ma non credo di aver visto nessuno in giro che fosse così di aspetto moderno. Voi sapete cosa intendo, con tutti i tipi di trucco e cose addosso. Lo dimostra. Io posso non essere d'accordo con loro in tutto ciò che insegnano, ma posso sicuramente essere d'accordo con questo. Così sembravano cristiani per me. Perciò il Signore mi ha guidato a parlare di un argomento ieri o l'altro ieri a mezzogiorno. Solo un'altra volta, Signore, e alla Chiesa alcuni di loro là non sapevano. L'ho fatto per uno scopo, perché il Signore mi ha guidato a farlo. Quel piccolo gruppo stava scivolando in qualcosa e il Signore ha aiutato per questo a farlo. Perciò è stato proprio meraviglioso. Io certamente, sapete, le cose succedono. Se non avete un occhio spirituale, non lo afferrate, capite? Dovete aspettarvi quelle cose. Entrai e questo fratello Ungrin, che era circa la seconda volta che l'avevo sentito cantare, proprio mentre entrai nella stanza, egli stava cantando «Io cammino e parlo con il Re». Pensai, non è bellissimo? Come il Re sempre, capite, camminando e parlando, ciò significa che è una comunione costante. gente, non solo in chiesa, ma dovunque, camminare e parlare col re. E lì guardai in alto sul muro e c'era là un cartoncino incollato su un piccolo quadro, una certa scena che un uomo chiamato George Todd aveva dipinto per me. Io non so perché lui l'abbia fatto, magari forse solo non ha pensato e lo dipinse. È un quadro di una montagna, lontano nella foresta è il ruscello che gorgogliava e dall'altra parte del ruscello sta una cerva e un cerbiatto con le orecchie alzate che guarda dall'altro lato del ruscello. Io non so se il signor Todd sia qui, non lo conosco, ma voglio dire questo, il Signore mi ha parlato quando ho guardato quel quadro e forse lui non lo sapeva quando lo dipingeva. Ricordate la mia storiella riguardo al cervo cui quell'individuo stava per sparare e la sua chiamata? Beh, lei è lì, con il suo cerbiatto così, presso le acque di vita. Capite? Ispirazione. Come la cerva madre e il suo piccolo stavano lì. E pensai, sì, e dall'altra parte, dove c'è presso gli alberi sempre verdi, pure io ho una madre e figlia laggiù che aspettano là. Grazie, fratello. Fratello George Todd, se lui è qui stamattina. Ora, voglio dare la lezione di scuola domenicale, solitamente ci metto molto tempo. C'è qualcosa che continua a muoversi sul mio cuore, non so, da ieri. Ora noi, se il Signore è un argomento, sto invecchiando io non so per quanto tempo ancora starò qui, ma c'è una grande domanda nella Chiesa che ha portato uomini ad essere in disaccordo e idee diverse, proprio come il mangiare della mela. Ed io ho predicato sul messaggio e credo fermamente, posso provarlo con le scritture, che non furono mele, capite? Ha causato un sacco di confusione. Perciò, forse prima che partiamo, dobbiamo tornare ora tra circa 30 giorni, sapete, tornare in Arizona. E così se prima che io parta, se il Signore vuole, mi piacerebbe prendere la scrittura e non registratelo. Se lo faranno, non vendete il naso. Non fatelo uscire. Voglio spiegare l'autentica verità di matrimonio e divorzio. È una domanda e queste sono le ultime ore che quando tutti i misteri di Dio si sarebbero compiuti. E ieri, salendo per le montagne quasi all'alba, lo Spirito Santo sembrava dirmi registralo e immagazzinalo. Non so perché, ma l'autentica verità di matrimonio e divorzio. Alcuni di loro dicono le persone si possono sposare se possono giurare che erano in adulterio e altri dicono, beh, se si maltrattano a vicenda e non possono vivere insieme, è meglio vivere sulla terra in pace che vivere nell'inferno sulla terra. E tutte quelle domande diverse. E alcuni li sposano proprio in qualunque modo e alcuni vogliono spruzzare acqua santa su di loro e farli tornare indietro e dire, essi non sono mai stati sposati e li benedicono e li affidano di nuovo alla Chiesa. C'è ogni genere di confusione, ma se c'è così tanta confusione, c'è una verità da qualche parte. Io credo, e dico questo con rispetto, io credo che il Signore me l'abbia rivelato ed io la verità, e se arrivasse tra le Chiese, farebbe la cosa a pezzi, il che forse dovrebbe avvenire. Ma io piuttosto farei solo che i pastori, farei prendere il nastro solo ai pastori delle chiese e lasciare che loro lo ascoltino e poi essi possano dirigere da lì in poi. Ma vorrei proprio registrarlo per mostrarne la verità autentica. Io credo questa sia l'ora quando questi misteri si compiranno, si completeranno. Sono stati scoperti, come abbiamo detto giù, attraverso le epoche dei nastri, quando abbiamo introdotto quei sette suggelli e le sette epoche della Chiesa. E ora abbiamo di fronte un tempo per le sette trombe e poi le coppe. E magari potremmo combinare una riunione di due settimane e metterle insieme entrambe. Vorrei metterlo su nastro. E poi, a parte questo, sto cercando ora di correggerne le bozze e fare libri da ciò, delle epoche della Chiesa. Sette libri dell'epoca della Chiesa, sette nastri, e farlo così. Possiamo farlo proprio il più economico possibile, così che tutti possano averlo. Poi, se il Signore tarda e io me ne vado, vedrete che le cose che ho detto nel nome del Signore si avvereranno proprio come è stato detto. Non ha mai fallito finora e un po' di ciò deve accadere più tardi. E io confido che il Signore ci permetta di farlo molto presto. Avviseremo le persone in tempo perché ci sono molte a cui piacerebbe venire e ascoltare quelle cose. E io lo apprezzo. Se nessuno lo credesse o lo ascoltasse, che bene mi farebbe stare qui, dire alcuna cosa su ciò, capite? Sarebbe come gettare pane sulle acque. Sarebbe come, se nessuno lo crederà, allora sarebbe come gettare perle davanti ai porci. Ma ci sono migliaia di migliaia che credono ciò, capite? Ed essi stanno attaccati a ogni parola. E noi vorremmo farne entrare quanti più possibile quando noi ci prepariamo ad avere questi servizi e per la gloria del Signore e confidiamo che Dio ce lo darà. E non voglio averlo finché non sono divinamente ispirato a farlo. Dio ha un tempo per ogni cosa, capite? Non si deve andare in anticipo. Se si falcia il grano prima, si mette là la mieti trebbia prima che sia maturo, si perde la maggior parte del grano, capite? Perciò, quando la falce è pronta per essere spinta, Dio la spingerà. Poi andremo a mietere. Ma io proprio, quando mi sento spinto in questo modo, pensavo che me ne sarei sbarazzato dopo un po'. Tutto il giorno ieri non ho potuto togliermelo di mente. Tutta la notte scorsa. Sono andato a letto intorno alle 12. Ho dormito circa 3 ore la notte prima e ieri notte non ho potuto dormire. Ancora qualcosa ha detto, registra quel matrimonio e divorzio. Capite? Così io, se il Signore vuole, se ciò resta sul mio cuore e il Signore mi mostra di più al riguardo, ebbene allora io posso registrarlo, capite? Ma ricordate, solo per ministri. Voi venite, ma ascoltate, ma quanto al nastro, lasciate, capite? Poiché va tra le congregazioni e alcune sono in questo modo e alcune in quel modo e traggono la loro opinione. E voglio che fratelli ministri abbiano questo nel loro studio e poi lasciare che si continuino da là, poiché sono loro i responsabili, sono proprio loro. Vorrei andare giù e farlo ascoltare al giudice, alcuni di questi giudici locali. Sì, vedere cosa ha detto il Signore su questo matrimonio e divorzio è più sacro di quanto la gente pensi che sia. E si fonderà proprio con la progenie del serpente, proprio la stessa cosa, proprio andando avanti, che sono quei misteri. Ricordate, al tempo del settimo angelo, tutti i misteri di Dio sarebbero compiuti, quelle cose sconosciute che il Signore porterà a termine. Ora, fino a ora ricordate alle 7:30 e quando inizia la riunione. Ora, fratello Neville, se hai un messaggio per stasera, predicalo, capisci? Non mi ci vorrà che circa un'ora o 45 minuti e ne registrerò il resto. A me piace ascoltare il fratello Neville. Io gli voglio bene, lui è mio fratello e io penso che egli sia un oratore meraviglioso, un ministro stupendo. E io, una cosa che mi piace del fratello Neville, quando dice una cosa, lui vive ciò di cui parla. Ora, questa è la cosa principale. Sapete, si può vivere un sermone a qualcuno meglio di come gliene si può predicare uno. Perché voi stessi siete lettere scritte, lette da tutti gli uomini. Adesso, lasciamo, prima che noi possiamo girare le pagine, ma Dio deve aprire questa lezione di scuola domenicale. Perciò, solo chiediamo a Lui di farlo. Padre Celeste, noi per fede guardiamo verso il futuro. Io sto guardando ora per fede verso un qualcosa in arrivo, Signore, sulla terra che attirerà insieme il Tuo popolo. Quando vediamo le chiese denominazionali così bloccate e che diventano così diverse, si tratta veramente di spingere fuori le persone, proprio come fu in Egitto, un faraone che sorge che non conosceva Giuseppe. Come fu in Germania e su in Russia e in Italia, il popolo suscitò dei Giuseppe, Hitler e Stalin, Mussolini, che odiavano il giudeo. Essi dovettero tornare nella loro patria. Dio, Tu hai modi di fare le cose che noi non comprendiamo e Tu li hai messi alle strette. Nessuna dimora in Germania, ogni cosa portata via da loro, pure in Italia, Russia, nessun posto dove andare, e furono mandati indietro alla loro patria proprio per adempiere la parola. Oh, la mano amorevole di Dio, come a volte sembra crudele il modo in cui le persone soffrono, ma ancora è la tenera mano di Geova che guida i Suoi figlioli. Noi Ti ringraziamo, Signore. Ora io prego, Dio, mentre vedo il giorno che la denominazione mette alle strette i credenti, li scomunica dicendo che i loro nomi devono essere sul loro libro o sono perduti. Non devono avere a che fare con l'altro gruppo. È solo la tenera mano di Geova che li guida all'albero della vita. Io prego questo, Dio, per ognuno. Io so che essi lo faranno perché è la Tua parola ed essa non può venire meno. E possiamo noi essere guidati all'albero della vita così da poter essere un possessore di vita eterna, vedere la mano di Dio e tramite gli occhi della fede guardare oltre queste ombre in cui oggi camminiamo, vedere il paese promesso che sta proprio qua davanti. Benedici la Tua parola stamattina, Signore. Queste poche scritture, note che ho annotato qui, possa lo Spirito Santo venire ora, mentre dedico me stesso, la circoncisione della lingua e del pensiero, la mente. E la Chiesa dedica le loro orecchie di comprensione, i loro cuori e il tutto di noi insieme, così che Tu ci parli attraverso la Tua parola, poiché la Tua parola è verità. Nel nome della parola Gesù Cristo lo chiediamo. Amen. Ora voltate nelle vostre Bibbie al libro dell'Esodo, e ora voglio leggere una porzione della scrittura dall'Esodo, il terzo capitolo, da 1 a 12. Solo ascoltate attentamente mentre leggiamo. Esodo, il terzo capitolo, 1 a 12. Or Mosè pasturava le greggi di Jetro, sacerdote di Madian, suo suocero, e guidando la greggia dietro al deserto, pervenne alla montagna di Dio ad Horeb. E l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo un pruno, ed egli riguardò, ed ecco il pruno arso in fuoco, eppure il pruno non si consumava. E Mosè disse: ora andrò là e vedrò questa gran visione che il pruno è, per qual cagione il pruno non si bruci. E il Signore vide che gli era andato là fuori di via per veder quella visione. Voglio porre enfasi su ciò. E il Signore vide che egli era andato là fuori di via per vedere quella visione, e Dio lo chiamò di mezzo il pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: Eccomi. E Dio gli disse: non appressarti in qua, ma tratti le scarpe dai piedi, perciò che il luogo sopra il quale tu stai è terra santa. Poi disse: io sono l'Iddio di tuo padre, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia, perciò che gli temeva di riguardar verso Iddio. E il Signore disse: ben ho veduta l'afflizione del mio popolo che è in Egitto. Ho udite le loro grida per la cagion degli esattori, perciò che io ho presa conoscenza delle sue doglie. E sono sceso per riscuoterlo dalle mani dell'Egizio e per farlo salir da quel paese in un paese buono, un paese largo e in un paese stillante latte e miele, nel luogo dei Cananei, Hittei, Hivvei, Jebusei. Ora dunque, ecco, le grida dei figliuoli di Israele son pervenute a me, ed anche ho veduta l'oppressione in cui gli Egizi li hanno oppressi. Perciò vieni ora, ed io ti manderò a Faraone. Notate, io sono sceso, ma mando te, Dio che va in forma di un uomo. Va! Lasciate che legga di nuovo il decimo versetto. Perciò vieni ora, ed io ti manderò a Faraone, e tu trarrai fuori di Egitto il mio popolo, i figliuoli di Israele. E Mosè disse a Dio: chi sono io che io vada a Faraone e tragga fuori di Egitto i figliuoli di Israele? E Dio gli disse: va pure, perciò che io sarò teco, e questo ti sarà per segno che io ti ho mandato. Quando tu vieni fuori, scusate, quando tu avrai tratto fuori di Egitto il popolo, voi servirete a Dio sopra questo monte. Non notando prima, ma sentendomi molto profondamente ispirato dallo Spirito stamattina, ho afferrato ciò proprio allora. Dio, rimandando il suo servitore da dove era scappato, gli diede il segno di una montagna. Non l'avevo notato prima di allora. Questo sarà per te un segno eterno, capite? Adesso parleremo stamattina sull'argomento del secondo esodo del popolo di Dio, o la chiamata fuori del popolo di Dio. Esodo significa tirato fuori, chiamato fuori, portato via da. E voglio usare questo come argomento del secondo esodo del popolo di Dio. Ora, si sono avuti molti esodi, naturalmente, ma sto parlando del tempo che Dio chiamò un esodo, una separazione da dove si erano al tempo presente. Qui Dio si prepara ad adempiere la sua divina parola promessa che egli aveva dato ad Abramo e a Isacco e a Giacobbe. Anni, centinaia di anni erano passati, ma eppure Dio non dimentica mai la sua promessa. Nella stagione, nel tempo dovuto, Dio rende sempre la sua promessa giusta. Quindi potete riposare sicuri che ciò che Dio ha promesso in questa Bibbia, egli lo farà. Non c'è proprio bisogno di provare a pensare nient'altro e dire: beh, il profeta forse era in errore, oppure ciò non potrebbe succedere in questo giorno. Sembrava quasi impossibile allora, più impossibile di quanto lo sembri ora, ma Dio lo fece comunque poiché gli promise che lo avrebbe fatto. E guardate quanto semplice egli lo fa. Io sono sceso, ho sentito le grida, io ricordo la mia promessa, sono sceso per farlo e io sto mandando te. Fallo tu, io sarò con te, io sarò con te sicuramente, la mia presenza mai mancante sarà con te dovunque tu vada, non aver paura, capite? Io sto per scendere a liberare, sono sicuro che la mente spirituale lo afferra, capite? Capite? Io manderò te per condurre il mio popolo a un esodo. Chiamali fuori e io sarò con te. Ora, come possiamo confidare? Come la fede può afferrarlo là? Capite? Dio lo farà. Egli l'ha promesso. Non importa come, quali siano le circostanze o cosa dica chiunque altro, Dio lo farà comunque, poiché egli ha promesso di farlo. Ed egli lo fa tanto semplice che esso va oltre la comprensione della mente colta che cerchi di ragionare su esso. Come potrebbe ciò accadere? Ora, non intendo dire che un uomo con una buona, forte mente, cultura fine, che quell'uomo non lo comprenderà. Ciò va bene, è stupendo, finché egli la usa non per ragionare quella cultura che ha, ma per credere Dio. Lasci che sia convertita alla semplicità dell'ascoltare ciò che Dio ha detto e crederlo. La sua cultura allora lo aiuterà. Notate, ma quando l'uomo cerca di ragionare, non potrebbe essere fatto, allora ciò lo allontana da Dio costantemente, tutte le volte, quando cerca di ascoltare cosa? Alla sua propria comprensione. Capite? Se non capite, e la Bibbia dice una certa cosa, solo puntualizzatela, amen, lasciatela solo andare così. Ora, invece di far riferimento a queste scritture, voi potete prenderne nota in questa lezione di scuola domenicale, ma io vorrei, magari se voleste guardarlo, ma prima ne ho tante qui. Lasciamo, prima che possiamo scoprire cosa significhi questo esodo, rappresenterò l'esodo ora, l'esodo dall'ora con l'esodo ora, e osservare se non vanno esattamente in parallelo. Uno di loro è naturale, e proprio le stesse cose che egli fece nel naturale, egli lo sta raffigurando di nuovo, lo sta prefigurando nello spirituale, un esodo spirituale. Meraviglioso vedere la parola di Dio, come potrebbe dire qualcuno che essa non è ispirata? Questo fu circa 2800 anni fa, sapete? E come egli promise, cosa egli fece, lo pose lì, per esempio, come egli crea l'ombra di qualcosa per testimoniare del positivo. Parlerò di questo stasera tra la luna e il sole, se il Signore vuole. Ma prima dobbiamo rivedere Genesi per capire perché essi erano giù in Egitto, perché il popolo di Dio doveva essere fuori da quel paese. Dopotutto, Dio lo aveva promesso proprio là dove fu l'inizio con Abramo, Isacco e Giacobbe, in Palestina. Dio diede loro quel paese e disse, è questo. Oh, allora, perché il popolo non doveva essere nel posto che Dio gli aveva provveduto? Questa è pure la domanda di oggi. Dio ci ha dato una Pentecoste, egli ci ha dato il libro degli Atti, egli ci ha dato lo Spirito Santo per condurci e guidarci, egli ci ha dato un paese. E perché noi ne siamo fuori? Perché la Chiesa ne è fuori? Perché oggi la grande Chiesa cristiana non vive di nuovo come il libro degli Atti, producendo la stessa cosa? C'è qualche motivo per questo? Noi tutti sappiamo che siamo a pezzi e siamo in una condizione terribile. È la condizione più terribile in cui la cristianità abbia mai vissuto e oggi. E siamo sul bordo o sull'orlo di un grande spaventoso giudizio che è preparato per la Chiesa. E prima che questo giudizio possa avvenire, Dio sta chiamando un esodo, proprio come egli fece allora. I peccati degli amorrei si erano accumulati, così egli sta chiamando un esodo spirituale. Ora andiamo indietro per un momento nel simbolo e scopriamo. Essi scesero in Egitto, tutto a causa dell'invidia di un fratello. Ecco perché Israele si trovava in Egitto a quel tempo, fuori dal paese. Ricordate, le promesse di Dio erano solo finché si stavano in quel paese. Potete ora capire di cosa stavamo parlando in preghiera qualche momento fa? Perché Dio dovette indurire il cuore del faraone per rimettere il popolo nel paese promesso prima che egli potesse benedirli per portare a loro il Messia? Come dovette indurire il cuore di Hitler per essere contro il giudeo quando lui stesso era mezzo giudeo? Come avrebbe potuto farlo in Stalin, Mussolini? Capite? Gente che non è ispirata. Come una nazione, Dio molte volte deve prendere le cose con le quali essi vivono, le leggi del paese, per fare avverare le sue promesse. Perciò egli dovette indurire i cuori di quei dittatori per far tornare il giudeo nel paese promesso. Dovette essere in quel modo. Ora scopriamo che andando giù, Giuseppe, conosciamo la storia mentre andiamo indietro in Genesi e voi potete soltanto leggerlo poiché sono un po' in ritardo nel cominciare su questa lunga lezione di scuola domenicale e cercherò di affrettarmi. Notate ora, leggete la storia quando potete, di Giuseppe, essendo nato in seguito ai suoi fratelli, il penultimo, la mente spirituale lo afferrerà proprio adesso. Egli non era l'ultimo figlio, Beniamino lo era. Ma nella scomunica, osservate, Giuseppe e Beniamino erano fratelli autentici e gli unici due che erano fratelli. Beniamino non ebbe il riconoscimento finché non incontrò Giuseppe. E al di sopra degli altri, a Beniamino è data una porzione doppia di tutto ciò che diede Giuseppe. Bene, notate ora, troviamo che laggiù egli fu portato via dai suoi fratelli perché era spirituale. Egli era un grande uomo, sebbene il più umile del gruppo, il minore del gruppo, ed essi lo odiavano senza un motivo. Essi non avrebbero dovuto odiarlo, avrebbero dovuto rispettarlo. Perché? Perché lo odiavano? Perché egli era un fratello? Non è esattamente questo. Essi lo odiavano perché Dio trattava con lui più di quanto non facesse con il resto di loro. Capite? Egli gli diede un'intelligenza spirituale. Egli poteva interpretare sogni perfettamente e poteva predire cose che si avveravano perfettamente, proprio esattamente per come erano. Ed egli non risparmiava i colpi. Egli vide il sogno di quei covoni che si inchinavano davanti ai suoi covoni e i suoi fratelli allora si arrabbiarono con lui. Dissero, suppongo allora tu, piccolo santo rotolante, in altre parole, dovremo inchinarci davanti a te un giorno? Ma questo è come accadde, capite? Come si sarebbero mai inchinati quei grandi giganti davanti a quel piccolo, insignificante individuo che stava lì? Ma lo fecero certamente e implorarono pietà. Ma egli non era ancora salito al potere. Vedete, a quel tempo egli era soltanto appena nella forma infantile. E poi scopriamo, facendo questo, che Giuseppe fu tolto da mezzo i suoi fratelli, le denominazioni, e abbandonato a se stesso. Capite? I suoi fratelli, tutti nel paese. E poi, ecco arrivare una cosa così grande. Ci rendiamo conto che Israele, finché essi dimoravano nel loro posto di dimora, e continuavano. Ora, questa è una cosa buona, stare nel posto, posizionalmente va bene, ma essi si sbarazzarono dello spirito. I fondamentalisti oggi posizionalmente sanno che cosa sono tramite concezioni intellettuali della Bibbia, ma non c'è spirito. Essi hanno respinto Giuseppe, l'hanno buttato fuori, non vogliono niente a che fare con ciò, è un mucchio di santi rotolanti, è un non vogliamo niente a che fare con ciò. Essi l'hanno scomunicato, l'hanno venduto al mondo. Essi erano fuori dalla loro comunione. Dunque, facendo ciò, essi furono portati fuori posto, portati giù in Egitto, più tardi. Dunque, la storia di questi fratelli invidiosi è certamente di grande paragone con la sua parte spirituale di oggi. Noi tutti ne siamo consapevoli che è pura invidia, non pura, è vecchia invidia, sporca e ripugnante, capite? Non c'è purezza nell'invidia, capite? Non è nient'altro che invidia ripugnante. Quando essi vedono la stessa Bibbia e la natura dello stesso Dio che ha scritto la Bibbia, che conferma a se stesso, e poi rifiutano ciò senza una ragione pura, beh, non pura come ho detto, è sporca invidia. Vedere Dio che guarisce i malati, risuscita i morti, lo stesso Dio che viveva ai giorni degli apostoli, lo stesso Vangelo che si scrissero per questo viaggio spirituale, è lo stesso Dio che fa la stessa cosa. Perciò essi non sono altro che invidia, hanno scomunicato e non l'avremo tra la nostra gente, capite? Mandateli via! Essi pensavano, i fratelli, che non avrebbero mai avuto vantaggio da un uomo così, perciò perché semplicemente non sbarazzarsi di lui? Ecco quello che la stessa cosa è successa oggi. Essi pensano che, poiché le nostre chiese sono divenute intellettuali, abbiamo i gruppi vestiti meglio, l'organizzazione più grande, i ministri più intelligenti, che non abbiamo nessun vantaggio dello Spirito Santo nel modo in cui esso era a quel tempo, che essi sono pieni. In altre parole, le azioni parlano più forte delle parole, che i loro seminari e il cervello della loro esistenza e il loro riunirsi e il discutere questa cosa sono più abili con le loro menti intellettuali per mettere una chiesa in ordine meglio di cosa potrebbe fare lo Spirito Santo. Perciò essi non ne hanno più bisogno. È qualcosa di cui oggi non abbiamo bisogno, è che i giorni di questo sono passati. Ora, non è proprio così? Noi non abbiamo bisogno dello Spirito Santo per guarire i malati. Noi abbiamo dottori. Non abbiamo bisogno dello Spirito Santo per parlare lingue. Noi tutti siamo persone intelligenti. E quando lo fate, voi togliete proprio dalla vostra struttura l'ancora di salvezza. Gesù disse a quei giudei ai suoi giorni: non avete letto che la pietra che è stata rifiutata è la pietra angolare suprema su cui tutto l'edificio è posto? Dunque, vedete cosa intendo? Sono sicuro che voi potete afferrarlo, che ora il motivo è perché si pensavano che non avrebbero mai avuto bisogno d'essa. Noi non abbiamo bisogno di parlatori in lingue, non abbiamo bisogno di interpreti di lingue, non abbiamo bisogno dei profeti dell'Antico Testamento per metterci in ordine. Tramite lo Spirito Santo noi lo capiamo. Capite? Essi hanno adottato un sistema fatto dall'uomo che prende il posto dello Spirito Santo. Perciò ci sono persone che sono elette, hanno i loro nomi sul libro della vita dell'agnello. A esse non può piacere questo. Essi sono di mente spirituale, quindi non può piacergli. Essi non lo sopportano, non importa se i loro padri e madri fossero vissuti in qualsiasi chiesa di organizzazione. Quando una chiesa agisce, magari non lo direbbe apertamente. Oh no, essi non lo dicono apertamente, ma le loro azioni lo dimostrano. Qui è la parola. E lo Spirito Santo lo dimostra tra quelli quando egli li può far riunire insieme, che egli guarisce ancora i malati e risuscita i morti e parla in lingue e caccia diavoli. Perciò dipende dal cosa c'è all'interno di una persona. La signora Argenbright là stava pensando questo l'altro giorno, stando là fuori sul vialetto, strappando un po' d'erba quando stava rasando il prato. Passai da lì, proprio accanto a lei. Lei non mi conosceva e l'ho lasciata continuare. Io stavo osservando. Adesso notate lo Spirito Santo nella sua grande opera. La Chiesa ritiene di non aver bisogno dello Spirito Santo. Le Chiese vi diranno così. E gli uomini possono alzarsi e farvi un discorso così intellettuale, riescono quasi a farvelo credere. Ora fermiamoci lì un minuto. Non disse Gesù che i due sarebbero così vicini? Esso sedurrebbe gli stessi eletti se fosse possibile. I discorsi intellettuali sarebbero tanto sdolcinati che sedurrebbero le persone. Evangelo, sono uomini che possono maneggiare quella parola in tal modo che potrebbe quasi fare ogni persona intellettuale. Se voi confidate solo nei loro intellettuali, essi condannerebbero lo Spirito Santo e prenderebbero la via dell'uomo. Noi lo vediamo. Ora, questa è la stessa cosa che pensavano di Giuseppe e si sbarazzarono di lui. E, oh, giù in Egitto, oh, come possiamo pensare, come potrei impiegare ore? Si potrebbe stare qui per 3 anni e non lasciare mai questo argomento giorno e notte e troveremmo ancora i grandi noccioli dello Spirito Santo. La mente spirituale può guardare giù in Egitto e vedere sorgere quella persecuzione, può vedere Giuseppe portato via di modo che la persecuzione possa sorgere e poi vedere Dio con la sua ruota nelle ruote, tutto muoversi proprio perfettamente. Vedere Potifarre rifiutare Giuseppe, vedere detta quella bugia e vedere Giuseppe in prigione e la sua barba cresciuta, scomunicato dai suoi fratelli, ma poi all'improvviso Dio entrò in azione. Capite? Come possiamo vedere quella ruota nelle ruote che si muove? Il grande piano di Dio che muove tutto, fino a questo esodo, fino a questo tempo in cui egli richiamerebbe di nuovo il suo popolo nel paese, indietro, nel posto, nella posizione dove egli li possa benedire e porre in mezzo ad essi colui che egli ha promesso avrebbe posto in mezzo a loro. essi dovevano essere nel loro paese. Ricordate, essi dovettero uscire dal paese in cui si trovavano e andare nel paese della promessa prima che il loro promesso Messia potesse mai arrivare. E la Chiesa deve fare la stessa cosa, uscire da quel gruppo di rigettatori, andare nella promessa prima che il Messia possa essere mai manifestato davanti a loro. Lo capite? La vita del Messia manifestata che prepara una Chiesa, una sposa. Una donna sposa un uomo ed è in disaccordo con lui. Sarebbe una specie di scompiglio continuamente. Ma quando un uomo è sua moglie, la sua fidanzata, la sua sposa, quando sono in perfetta armonia, come un'anima e una mente, poiché si saranno una carne. Allora, quando la Chiesa può arrivare a una tale armonia con Dio, finché la manifestazione dello sposo è manifesta nella sposa, poiché essi saranno uno. Oh, che grande lezione! Bene, ora ricordate, la mente spirituale che capisce questo può vedere il simbolo e la prefigurazione e afferrarlo, poiché uno, proprio noi potremmo continuare per ore su questo. Osservate cosa ha luogo. E perché abbiamo aspettato tutti questi anni a partire da quest'oasi di tempo? Sapete, la Bibbia dice che la Chiesa fuggì nel deserto dove fu nutrita per tempo e tempo. E perché è stato tutto questo? Che noi, capite, sono ancora le ruote di Dio nelle ruote. Perché Dio non ha fatto questo molto tempo fa, quando uomini si sono messi a sedere con matite e donne e hanno provato a indovinare proprio il tempo? Come il giudice Rutherford e molti di loro che Gesù verrà nel 14 e madre Simpton l'aveva molto tempo prima di quella e così via. Tutti questi tempi. E vedete, quando ci si basa su questo, su ciò che hanno provato a calcolare dalle scritture, capite? Essi l'hanno rovinato. È nascosto. È effettivamente nascosto. E come potrebbe la scrittura andare contro se stessa quando Gesù disse: nessuno conosce il minuto, l'ora? Capite? Capite? Essi prendono soltanto un pezzo della scrittura e lo tengono. Bisogna prendere la cosa intera. Poi, se Dio è in ciò, allora Dio manifesterà che ciò è la verità. Come la guarigione divina. Se non è verità, allora essa non è verità. Dio non avrà nulla a che fare con essa, ma se egli manifesta che essa è la verità, allora essa è la verità. Proprio come Gesù, Dio disse, se c'è uno tra voi è un profeta spirituale, io gli parlerò e ciò che gli dice sia vera, allora ascoltate. Ecco tutto. Ma se la sua profezia è sbagliata, allora Dio non può sbagliarsi. Egli è infinito, infallibile, onnipotente ed egli non può sbagliarsi. Perciò se l'uomo parla, allora mostra l'uomo. Se ha parlato le sue proprie parole, fallirà. Ma se egli parla le parole di Dio, non può fallire, poiché è Dio che parla. Allora la sua ispirazione viene da Dio e sarà, deve proprio essere giusta. Questo è come Dio ha detto di dirlo. Ecco come la nell'Antico Testamento egli disse, se essi parlano non secondo la legge i profeti, è perché essi non hanno vita alcuna in loro, nessuna luce in loro. Esatto. Essi devono parlare secondo la legge e profeti. E una profezia o qualunque altra cosa deve essere secondo la parola. Se non lo è sbagliata. Capite? Ora, scopriamo che tutto questo ha avuto luogo perché erano in attesa. Risvegli, i metodisti, i luterani, i battisti, i campbelliani e tutti gli altri, essi hanno avuto grandi risvegli. I nazareni, pellegrini della santità, pentecostali, tutti hanno avuto grandi risvegli, ma il grande esodo non è arrivato. Perché? Dio disse ad Abramo che l'avrebbe tenuto nel paese proprio allora, ma l'iniquità degli Amorrei non era ancora colma. E Dio ha aspettato, paziente. Quelle persone che cercano di capire, essi possono vedere la scrittura portare proprio a qualcosa. Portare proprio a qualcosa, dissero, questo è il giorno, questo è il tempo. Ma non si riesce a capire che l'iniquità degli Amorrei non è ancora compiuta. 400 anni sarebbero andati laggiù in Egitto e sarebbero stati tratti fuori. Ma essi in realtà stettero 440 anni a causa del rifiuto del profeta. Dovettero soffrire altri circa 40 anni laggiù nel deserto prima che Dio li traesse fuori. Mosè stette fuori nel deserto 40 anni prima che mai tornasse a liberarli. Vedete? 40 anni andarono oltre il tempo regolare, trascorsero perché si rifiutarono il messaggio. Ora, 40 anni nel tempo di Dio sarebbero circa un minuto e mezzo per il nostro tempo. Ecco quanta differenza c'è. 1000 anni sono solo un giorno, capite? Non sarebbe nemmeno un minuto, a malapena. Notate in ciò. Dunque siamo in ritardo, perché Dio è stato estremamente paziente, aspettando, osservando. Lascia venire su i luterani in un risveglio, poi si organizzano. Lascia venire su i metodisti nel risveglio, si organizzano. Lascia venire su John Smith, la Chiesa Battista con un grande risveglio, si organizzano. Lascia venire su i pentecostali con la restaurazione dei doni, si organizzano. Finché l'iniquità è assolutamente colma, allora Dio è stanco, poi ecco arrivare un esodo. E noi lo vediamo che le persone stesse possono vedere indietro lungo il corso del tempo che la cosa è maledetta. Essi prendono di nuovo un regolo e un bel mantello babilonese, e questa è la cosa che maledice tra la gente, quando gli uomini cercano di iniettare le proprie idee sulle cose. Dobbiamo stare con quella parola. Ecco il comandamento di Dio. Fu, non toccate niente in quella città maledetta. Non toccatela, lasciatela stare. E Acan pensò che poteva prendere questo regolo d'oro e vivere piuttosto decentemente come il resto del mondo e un bel mantello babilonese. Oh, agli Acan nell'accampamento. Capite? Ma la cosa è maledetta, ed è continuamente maledetta. Fu maledetta fin dallo stesso concilio niceno a Nicea a Roma. È stata maledetta fin da allora. Ma Dio ha lasciato che l'iniquità si colmasse finché il tempo degli Amorrei è quasi compiuto. E ora chiunque con comprensione spirituale, ricordate, continuo a citarlo, comprensione spirituale, si può capire che l'iniquità di questa nazione è colma. Essa è organizzata e riorganizzata e organizzata e organizzata e adesso è confederata e si sta unendo con qualcos'altro. L'iniquità è colma, è tempo per l'esodo, tempo per una chiamata a gran voce per il paese promesso. Non la promessa di andare solo in un'altra nazione, ma una casa, il millennio, tempo per una chiamata a gran voce. L'iniquità di questa nazione, ci arriverò di nuovo stasera, se il Signore vuole, è colma, essa è putrida. Voi dite, fratello Branham, la nazione in cui vivi? Sì, signore, certamente. Poi dite, come cittadino degli Stati Uniti, non dovresti dire questo. Allora Elia non avrebbe dovuto lanciare una maledizione su Israele, essendo egli allora un israelita. Il resto dei profeti non avrebbe dovuto maledire quella nazione sotto la quale essi erano israeliti. Ma essi pronunciavano soltanto non i loro propri pensieri, ma la parola del Signore. Capite? Dipende da dove traete la vostra ispirazione. Dipende da come arriva. Se è contraria alla parola, lasciatela stare. Chiedo a chiunque di provare che questo sia contrario alla parola. Non ha detto la Bibbia in Apocalisse 13? Ecco dove appare questa nazione. Questa nazione è numerata 13. Una nazione di donna. È una donna nella Bibbia. La donna è sulle nostre monete. È una nazione di donna. È dove il marciume delle donne comincia. Inizia dove finisce. Il marciume iniziò in Eden col non credere la parola di Dio. Qui è dove sono nate le donne predicatrici e ogni altra cosa. La sozzura del mondo esce proprio da Hollywood, la nazione peggiore nel mondo, più divorzi che nel resto del mondo messo insieme. Capite? Perché? Lo scoprirete uno di questi giorni, se il Signore vuole. Capirete il perché. Questa cosa maledetta. Potete vedere la cecità di questa cosa del divorzio che Satana ha messo sugli occhi della gente. Ci troviamo in un'ora terribile. La nostra fine è quasi imminente ora. Io credo. Sono marce. Marce fino in fondo all'anima. Essa appare in Apocalisse 13. Numero 13. E ricordate, essa venne su come un agnello. Libertà di religione. Ma poi ricevette potere dalla bestia. Un'immagine di essa. E parlò con tutta l'autorità e fede. Fece le stesse cose corrotte che la bestia fece prima di lui. Poi ditemi se non è profetizzato di questa nazione. La condizione degli amorei è proprio quasi matura, poiché si stanno già operando in essa. E perfino il nostro nuovo Papa, il suo scopo principale è di riunire i fratelli. E all'occhio naturale è la cosa da fare, ma agli occhi di Dio è contrario allo Spirito Santo. Non possiamo mescolarci con ciò. E ogni chiesa sarà chiamata in quella federazione. Uscite da quella cosa più veloci che potete. Prenderete il marchio della bestia senza sapere cosa state facendo. Uscite da essa. Spero che la mente spirituale lo possa afferrare. Sono sicuro di sì, ma mi chiedo là fuori. Comunque, non potete visitare ogni nazione, potete mandarle nastri. Dio avrà qualche modo per raggiungere quella mente là fuori dove quel seme è seminato. Esatto. E non appena la luce lo colpisce, è fatta, prende vita. Come la piccola donna al pozzo disse, eccolo. L'afferrò. Uscite da quella cosa. È maledetta. Maledetta? Ditemi dove una sia mai caduta e si sia rialzata. Ditemene una che sia mai sorta, che non fosse caduta. Perciò potete vedere che la cosa è sbagliata. Bene. L'iniquità non era ancora colma degli amorrei. Perciò essi dovettero attardarsi e aspettare prima dell'esodo. Ma quando gli amorrei ebbero l'iniquità colma, ecco arrivare un esodo spirituale, ossia esodo naturale, per condurre il popolo a un paese naturale, dove un amorreo naturale aveva una volta dimorato. Chiamarono quello il loro paese. E l'iniquità della denominazione degli amorei ha chiamato se stessa la Chiesa così a lungo finché la loro iniquità è quasi compiuta. C'è un esodo in arrivo dove Dio mostrerà chi è chi, dove la Chiesa stessa, la sposa di Gesù Cristo, sarà fuori nell'esodo, nel paese che è promesso. Nella casa del Padre mio ci sono molte stanze in questo posto. Non dovete andare là e combattere come fecero loro. È già preparato. Se questo tabernacolo terreno in cui abitiamo è dissolto, ne abbiamo uno che già aspetta, che dove sono io, là sarete pure voi. Il grande esodo vicino. Osservate come Dio fece quell'esodo. Cosa egli, che preparazioni egli fece. E studiate solo un minuto, poi guardate oggi. Bene, notate, prima di questo esodo sorse là un faraone che non conosceva Giuseppe, capite? Un faraone che non conosceva Giuseppe. Non conosceva Giuseppe. Che cosa rappresentava Giuseppe? La parte spirituale in questo esodo spirituale. Ecco ora sorgere. Noi siamo libertà. La donna fu nutrita per un tempo. Tempo è una divisione di tempo. Ma finalmente ecco è sorto un faraone dittatore che non ha conosciuto la libertà di religione, riunendoli insieme. Non fatevelo scappare. Ecco arrivare un tempo dove c'era un faraone prima che doveva arrivare. E le organizzazioni hanno vissuto lussuosamente, vissuto come un ramo innestato nella vera vita di cristianità, ma sta ancora producendo i suoi frutti originali. Donne vestite a metà, uomini intellettuali rinnegano la potenza dello spirito, ma ha vissuto sotto il nome di una chiesa cristiana, è una vita innestata, ma il vignaiuolo sta arrivando ora per potare quella vite come egli ha detto che avrebbe fatto. Tutti quelli che non hanno il frutto sono tagliati via e gettati nel fuoco e consumati. È una cosa terribile da dire, ma la verità a volte sembra terribile, proprio come vi ho detto, come Dio porta i suoi figlioli attraverso le acque profonde e le sabbie fangose e altro. Egli lo fa in quel modo. Ricordate, il vaso deve essere rotto e schegge, fasci, pezzettini, per essere rimodellato e macinato di nuovo. Sembra una cosa terribile distruggerlo, ma deve essere fatto così per poter rifare di nuovo il contenitore, il vaso o qualsiasi cosa stiate facendo. Ci fu un faraone che sorse, il quale non conosceva Giuseppe, e ciò fu l'inizio dell'inizio. Ciò fu l'inizio dell'esodo. E quando quella cosa inizia a formarsi sotto un potere politico, inizia a formarsi, Dio inizia a prepararsi. L'iniquità degli amorei era compiuta, il tempo che gli promise ad Abramo era compiuto e il tempo della liberazione era vicino. E Dio permise che un faraone sorgesse, il quale non conosceva Giuseppe, e nacque Ramses, e proprio dopo Seti venne Ramses, e Ramses era quello che non conosceva le benedizioni di Giuseppe. E non conosceva quale fosse il lato spirituale. Egli era soltanto un genio politico, così che poteva prendere l'Etiopia e tutti gli altri paesi sotto la potenza militare. E questo è tutto ciò che conosceva. Era la potenza militare. E io penso, se alcun uomo fosse spirituale, potrebbe capire cosa sta avendo luogo ora. Stiamo prendendo un faraone che non conosce la libertà di religione. Quando il nostro presidente ha assunto la carica, non ha voluto giurare per quello che egli credeva nella libertà di religione. Che dire dell'altro giorno, quando si è avuto questo problema di segregazione giù al sud? Quando questo governatore dell'Alabama... Mi piacerebbe parlare a quel ministro, quel Martin Luther King. Come può lui essere un leader e condurre la sua gente in una trappola mortale? Se quelle persone fossero schiave, io sarei laggiù, mi toglierei la giacca per combattere per quelle persone. Non sono schiave, sono cittadini. Sono cittadini della nazione. La questione di andare a scuola. Quella gente, se essi hanno un cuore duro e non sanno quelle cose, non si possono forzare nelle persone cose spirituali, quello che là è inculcato dentro con poteri politici. Essi devono accettarlo, nascere di nuovo, allora capiranno queste cose. Ma quest'uomo, se solo potessi parlargli, condurre quella preziosa gente sotto il nome di religione in una trappola mortale dove ucciderà migliaia di migliaia di loro. Essi prendono solo il lato naturale. Quest'uomo, il fratello di colore, quando quella grande insurrezione arrivò in Louisiana, quella volta io ero là. Quando c'era che un ministro di colore, prezioso vecchio fratello, si alzò là e disse che se alla Guardia Nazionale posso parlar loro e la mia gente. E questo vecchio ministro si alzò là fuori, disse, voglio dire, stamattina, io non mi sono mai vergognato del mio colore. Il mio fattore mi ha fatto per come sono. Questo è come egli vuole che lui rimanga. Questo è come egli vuole che ogni uomo rimanga. Egli fa fiori bianchi e fiori blu e tutti i colori dei fiori. Non ibridateli, non incrociateli, andate contro natura. Disse, non mi sono mai vergognato del mio colore fino a stamattina. Disse, quando vedo la mia gente insorgere e fare le cose che stanno ora facendo, disse, mi fa vergognare di loro. Oh Dio, benedici quella voce. Disse, causerete solo guai. Disse, guardate le scuole qui. Se non avessimo scuole, disse, sarebbe diverso. Ma chi ha le migliori scuole qui in Louisiana? Disse, prendiamo per esempio la nostra città, Shreveport. Disse, c'è una scuola di bianchi laggiù e la scuola vecchia ne hanno costruita un'altra. Loro non hanno nemmeno uno strumento, una cosa da giocare per i bambini. Noi abbiamo il cortile pieno. E inoltre ci hanno costruito una bella grande piscina in marmo per i nostri bambini e noi abbiamo gli insegnanti migliori che si possano avere. Disse, perché volete andare là quando qui ne abbiamo una migliore? Che cosa vi succede? Disse lui. E quella gente, essi, zittirono la voce. Ecco, vedete, ispirazione sbagliata. Se quelle persone fossero schiave, essi sono miei fratelli e sorelle, se fossero schiavi, io direi, uniamoci proprio a loro e scendiamo per strada a protestare questa cosa. Essi non sono schiavi, sono cittadini con gli stessi diritti che ha chiunque altro. È solo un mucchio di ispirazione proveniente dall'inferno per causare che un milione di loro venga ucciso. Essi cominciano una rivoluzione. Certamente è così, non è giusto. Uomini e donne hanno i loro propri diritti. I nostri fratelli di colore, i nostri giapponesi e i gialli, bianchi, neri e quello che fossero, non c'è differenza nel loro colore. Per Dio? Tutti noi veniamo da un solo uomo, Adamo, ma se Dio ci ha separati e ci ha cambiato in colori diversi, rimaniamo in questo modo. Se io fossi un uomo giallo, vorrei rimanere un giapponese o cinese. Fossi un uomo di colore, vorrei rimanere in quel modo. Dio mi ha fatto in quel modo. Francamente, c'è moltissimo riguardo alla razza di colore che la razza bianca dovrebbe avere. Essi non hanno preoccupazioni, sono più spirituali. Ci sono mille cose di loro che addirittura l'uomo bianco non può nemmeno uguagliare. Dio li ha fatti così. Chi potrebbe mai cantare meglio di un coro di colore? Dove si potrebbero trovare le voci? Ne ho visti venire dalle terre remote. Non distinguevano la mano destra dalla sinistra. 30 o 40 tribù diverse di loro. E cantano fino al punto che i maestri stanno là. Dicono, io proprio non posso uguagliarlo. Lui ha addestrato cori per anni e uno sarà un'ottava alta e bassa e tutto. Disse, ascoltate quello proprio perfettamente, perfino in lingua diversa. Sono dotati. Ma vedete, tutta questa cosa deve succedere. Tutto per un politico che voi persone avete eletto con le vostre apparecchiature disoneste. E l'altro giorno, quando quel governatore stava là, vincolato da giuramento ed eletto a quella carica dalla gente, e la questione della segregazione in accordo alla Costituzione è che ogni Stato può avere la propria opinione al riguardo. Non gli importò nulla, ma lesse la Costituzione, disse, ora la scuola è in favore della segregazione. Essi hanno una scuola laggiù e solo due bambini di colore volevano entrare in quella scuola quando hanno la loro propria università. Ma egli si alzò e disse, cosa? Egli lesse perfino la Costituzione. Poi quando si ritorna a questo individuo che abbiamo quassù che non conosce Giuseppe, la libertà, ottenendo i voti da quelli di colore e senza sapere in primo luogo che fu un partito repubblicano a liberarli, vendendo i loro diritti di primogenitura per una cosa del genere, per guidarli in una trappola mortale, per mostrare che ogni sistema fatto dall'uomo deve cadere. Esattamente così. E il signor Kennedy ha nazionalizzato quella guardia ed ha inviato quegli uomini proprio indietro contro i loro padri che stanno là sotto la Costituzione. Ciò ha infranto di nuovo la Costituzione. Disse, noi non combatteremo, no signore. E disse, spero che la nazione possa scoprire che non viviamo più in una democrazia, ma sotto dittatura militare. Sapete il vecchio detto, una volta democratico del sud lo si è per sempre. Non so ora. Oh, sicuramente un uomo avrà abbastanza buon senso per rendersi conto di qualcosa. Capite? Lasciate stare quelle carissime persone. Non uccidetele laggiù, come quel tipo che ha sparato a quel fratello alle spalle l'altra sera con quella pistola e i suoi figliuoli e la moglie in casa. Non mi interessa chi sia. Ciò è ignobile e meschino. Sì, signore, mi piacerebbe essere il giudice con quel caso per una volta. Sparare a quell'uomo che tornava a casa da sua moglie e i suoi figli. Egli è un cittadino. Ha il diritto di stare dalla parte di ciò che pensa sia giusto. Un buon uomo. La foto nella rivista Life, quel bambino che piangeva per il suo papà e qualche rinnegato là fuori gli spara alle spalle da un'imboscata. Questo è ciò che ottenete quando rigettate Cristo. Proprio così. Questo è dove la nazione intera è arrivata, tutto sotto la politica, è una tale vergogna, ma questo è ciò che abbiamo voluto, l'abbiamo dimostrato in queste elezioni. Il mio figlioletto mi ha detto stamattina, papà, i padri pellegrini quando arrivarono qui facevano tutti parte di questa certa denominazione di chiesa, erano tutti... Disse, avevano addosso grandi vestiti? Dissi, no tesoro, essi sono venuti qui per libertà di religione. Ecco ciò per cui sono venuti qui, per uscire da sotto una cosa del genere. Vedete ora dove è arrivato ciò? Dimostra che tutti questi regni devono cadere. Devo affrettarmi? Una cosa, prego che il fratello Martin Luther King certamente si renda conto al più presto e ama la sua gente. Non c'è dubbio, ma se solo vedesse dove la sua ispirazione, che bene farebbe se andaste a scuola un milione di voi stessi morti, laggiù, andare a scuola. Non sarebbe proprio lo stesso? Ora, per fame, se fosse per qualcos'altro, schiavi, lui sarebbe un martire a dare la sua vita per tale causa, una causa degna, e ciò sarebbe una causa degna, ma solo per andare a scuola? Io non lo capisco. Capite? Non penso che lo Spirito Santo sia in accordo con lui su questo, assolutamente. Ha le persone tutte agitate in una chiassosa campagna pubblicitaria. Vedete? Proprio come fece Hitler in Germania, li guidò dritti in una trappola mortale, quei cari tedeschi, e giacevano a miliardi o milioni ammassati lassù, uno sull'altro. E questa è esattamente la stessa cosa. E ricordate, io sono sul nastro. Lo vedrete dopo, magari dopo che me ne sarò andato. Questo è esattamente cosa accadrà. Quelle care persone moriranno laggiù come mosche. Inizia una rivoluzione. Entrambi, bianchi e di colore, combatteranno di nuovo e moriranno come mosche. E cosa avete quando è tutto finito? Un mucchio di persone morte. Ma sorse là un faraone che non conosceva Giuseppe. La stessa cosa oggi. Un uomo è sorto e ha giurato alla Casa Bianca che non giurerà il suo giuramento, non giurerà di credere nella libertà di religione. Che cosa dice questo nuovo Papa? Una, quattro cose ha. Una di queste è di unire insieme la protestante e la cattolica. E per ogni persona intellettuale è la cosa da fare. Ma secondo la Bibbia è la cosa sbagliata da fare. E la Bibbia ha detto che lo avrebbero fatto. Andiamo un po' più avanti. In questo tempo, Ramses in Egitto stava crescendo. Il suo potere sta crescendo. L'uomo naturale, Ramses, stava crescendo. L'uomo naturale, l'anticristo, sta crescendo ora. Mediante la politica è già arrivato alla Casa Bianca. Nella religione ha reso tutte le persone così confuse, a tal punto che esse effettivamente ci cascherebbero. E i leader denominazionali, praticamente ogni chiesa che c'è nella nazione, è già nella confederazione di chiese. Ramses sta crescendo ed essi si stanno tutti riunendo ed ecco che cosa avranno e che cosa fa? Costituisce un potere, una bestia, proprio come la prima. Poi c'è una persecuzione che viene su tutti coloro che non si uniranno ad essa, è un boicottaggio. Allora sarà troppo tardi, hai già preso il marchio. Non dire poi lo farò. È meglio che lo fai ora. Ramses stava crescendo. Ma ricordate, mentre Ramses stava crescendo in potere in Egitto, Dio aveva Mosè nel deserto. Pure lui stava crescendo. Ramses aveva un sistema politico, Dio aveva un sistema spirituale sotto un profeta pronto a venir giù per parlare al popolo. Entrambi stanno crescendo di nuovo. Sarà un confronto diretto uno di questi giorni. Il tempo non è tanto lontano quando ci sarà un confronto diretto. Come il naturale, come dice la scrittura, il naturale simboleggia lo spirituale. Non si può evitare, eccolo, è proprio davanti ai vostri occhi. È la verità. Guardate ora la Chiesa che chiama fuori, che sale al potere. Lo Spirito Santo che scende, i misteri di Dio vengono rivelati e messi in ordine. Capite? È proprio qui. Lei è già alla Casa Bianca e la Chiesa sta riunendo se stessa. Amen. Non una denominazione fuori dalla schiavitù di iniquità, via dagli amorrei, un popolo che è libero. Oh, Dio aveva Mosè, il suo futuro profeta, sebbene egli avesse già profetizzato, e ciò aveva dimostrato che aveva ragione, ma egli era ancora nella scuola del deserto, nascosto dal resto del mondo, ma egli si stava ammaestrando, si stava istruendo fuori nel deserto. I nemici proporranno sempre il loro sistema e l'incredulità lo accetterà, poiché il nemico è il segno intellettuale. Ora, ricordate, ci sono soltanto due. Non dimenticate questo, ci sono solo due potenze. Una è potenza spirituale dello Spirito Santo, l'altra è il diavolo che opera tramite la potenza intellettuale. Poiché là è dove entrò nel giardino di Eden, tramite le potenze intellettuali, per far credere a Eva nella concezione intellettuale contro la parola. Proprio il più chiaro possibile. I bambini possono capirlo. Capite? Capite? E questo è il modo che è stato dall'inizio fino ad ora. Eccolo, in Egitto stamattina c'è una potenza intellettuale operante in Ramses che lo fa salire al potere e lo innalza, che non conosce la libertà da lasciare ciò che Giuseppe aveva fatto, ciò che la Chiesa aveva fatto al principio. E adesso vediamo la stessa cosa. Una potenza intellettuale che si insinua tra le Chiese e si è innalzata ad un capo ecclesiastico a cui non interessa quello che ha detto la Bibbia. Essi hanno il loro proprio sistema. Non è cosa ha detto la Bibbia, è cosa ha detto la Chiesa. E i protestanti vi si sono proprio intrecciati finché tutti i loro gruppetti dicono così. Ma sicuro, bene, io so che essa dice questo, ma ti dico, quei giorni sono finiti apparenza di pietà e rinnegando la forza. Ogni scrittura nella Bibbia lo indica chiaramente. Ora capite perché voglio registrare questo e mandarlo alla gente. L'ora è arrivata. La verità deve essere conosciuta. L'esodo è vicino. Capite? La parte intellettuale sembra perfetta. Ed è perfetta. È esattamente, ma perfetta l'ispirazione di Satana. E poi tutto il tempo che questo Ramses intellettuale stava crescendo e arrivando al trono. E ricordate, egli era cresciuto come fratello di Mosè. Capite? Un fratello di Mosè. Uno di loro doveva prendere il posto intellettuale, proprio come Giuseppe per i suoi fratelli. E che cosa fecero con il piccolo Giuseppe? Lo scomunicarono dalla parola. La parola è Dio. Ed essi scomunicarono la parola e accettarono un credo. E ora il credo è cresciuto al potere. Oh Dio, fa che la gente lo veda! Come posso usare più voce? Come posso renderlo più chiaro tramite le scritture, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, che siamo qui? Oh, voi dite, beh, ora se ciò venisse da Papa Giovanni, o Papa tal dei tali, o Vescovo tal dei tali, lo capite che Dio prese un piccolo, insignificante abitante del deserto? Dite, come può tutto ciò essere sbagliato? Dio tratta con un individuo, non con gruppi, con l'individuo. Dio che prende il suo, l'unica cosa che egli doveva avere è un solo uomo con cui egli poteva operare. Tutto ciò che egli vuole è un solo uomo. Egli ha cercato di averli durante ogni epoca, se egli potesse avere un solo uomo. Egli ebbe un solo uomo ai giorni di Noè, un solo uomo ai giorni di Elia, un solo uomo ai giorni di Giovanni Battista, proprio un solo uomo e tutto ciò di cui egli ha bisogno. Ai giorni dei giudici, egli cercò di avere un solo uomo. Sansone gli diede grande potere, ma lo vendette a una donna e fu accecato. Era i giudici, non fu così. Dio è il giudice, capite? Vedete oggi, egli sta cercando di trovare un uomo da poter avere nella sua mano, che dirà la verità, che sarà senza paura con essa, che parlerà chiaro e tondo, che non sarà dogmatico. Un solo uomo che egli possa tenere in mano e mostrare la sua parola viva e mostrare se stesso vivo. Io credo che egli possa avere pronta una tale persona. Sì, lo credo. Credo la Bibbia abbastanza da credere che egli lo possa avere. Proprio così, che direbbe la verità. Dopo un po' scopriamo, dopo aver completato tutte queste scuole. Ora, osservate, il nemico propone qualcosa, la mente intellettuale, perché il nemico lavora sugli intelletti. E la mente si fermerà e lo ragionerà e dirà, ora aspetta solo un minuto. Non è così che un concilio. Parlavo con un uomo l'altro giorno e diceva, guarda, Billy, lui lavora per l'impresa di servizio pubblico, una brava persona. E disse, ti voglio chiedere qualcosa, disse, tu sei irlandese. Io dissi, sì signore, dissi, quasi quasi me ne vergogno, tuttavia lo sono. E lui disse, beh, disse, non lo sai che tu veramente, veramente dovresti essere cattolico? Io dissi, io sono il cattolico originale. Sapete, la prima chiesa era la chiesa cattolica. Capite dove è arrivata oggi? Essa cominciò a Pentecoste, ma l'organizzazione l'ha stabilita dove è ora. Guardate, è Pentecoste, tornate indietro, e si è organizzata. Ha fatto la cosa della prima chiesa cattolica. E oggi sono quasi così lontani quanto loro, quanto essi sono stati in 2000 anni. E 50 anni li ha quasi portati a ciò. Capite? Lui disse, non credi tu che quando un gruppo di menti ecumeniche, eccovi, siede insieme e ragiona qualcosa e il gruppo intero può essere d'accordo, non pensi che essi sarebbero proprio un po'... Io sono venuto a sentirti predicare, disse, ma non sono d'accordo con te. Io dissi, l'unico modo che tu puoi provare che il tuo disaccordo è logico è provarlo con la Bibbia. Disse, la Bibbia non ha niente niente a che fare con questo. Io dissi, per te potrebbe non esserlo, ma per me essa ha tutto a che fare con ciò, capisci? Essa è la parola. E lui disse, non pensi che un gruppo di menti ecumeniche messe insieme possa aver più ragione ed essere sicuro di aver ragione di un solo piccolo individuo incolto come te? Io dissi, beh, disse, che diritto hai tu nel dire qualunque cosa contro quella o contro la nostra Chiesa? Quando ci sono stati, durante l'epoca, quando hanno avuto il primo concilio di Chiesa, come hai detto, una sera là abbiamo sentito questo, l'epoca della Chiesa, del concilio ecumenico, riunirsi a Nicea, Roma, e hanno formato la Chiesa Cattolica Romana. Disse, non sai che seduti in quel concilio c'erano migliaia di uomini di spirito mandati da Dio? E non pensi che la loro mente fosse più soggetta a conoscere la volontà di Dio che la tua qua giù, dopo che Dio ha provato per 2000 anni che quella Chiesa ha ragione? Io dissi, egli non l'ha mai provato. Dissi, se quella Chiesa è una Chiesa di Dio, vediamola presentare come fece allora la prima Chiesa. Vediamola produrre le cose che essi fecero nel primo luogo. Quando perfino la Bibbia dice che nemmeno un puntino o uno iota cadrà da essa, ed egli ha detto, chiunque toglierà una parola da questa o aggiungerà una parola ad essa, la sua parte sarà tolta, sia che sia concilio ecumenico o qualunque cosa sia, dal libro della vita. Lui è finito. Disse, Billy, tu sei proprio stravagante. E io dissi, allora suppongo, una volta nella grande dignità di Israele, quando si erano separati come i protestanti e i cattolici hanno fatto oggi, Israele voleva rimanere Israele. Ma, dissi, scopriamo che si avevano un re chiamato Josafat, un uomo giusto che cercava di osservare le leggi di Dio. Ma ne avevano un altro qua giù, chiamato Acab, che sposò una donna, la politica, cercando di farsi amici con un'altra nazione e sposando una delle loro figlie, Isabel, e la portò dentro pure tra il popolo di Dio, la stessa cosa che stiamo facendo noi. E portando dentro, e lei divenne un capo, fa dire ad Acab questo e fa dire ad Acab quello, la stessa cosa che fanno ora. E io dissi, arrivò il confronto diretto. Essi volevano unire entrambe le chiese, come stanno cercando di fare ora. E ad Acab e perfino il Josafat, l'uomo di organizzazione, disse, sì, va bene, il tuo popolo è il mio popolo, siamo tutti cristiani, siamo tutti credenti, mettiamoci insieme. Ma quando arrivò giù al confronto diretto, disse, non pensi che dovremmo andare a pregare su questo? Noi dovremmo consultare il Signore. E disse, sì, disse Acab, così disse, ti dirò cosa fare. Troviamo il profeta del Signore. Ma vedete, Acab aveva un sistema che pensava fosse del Signore. Disse, ne ho 400 istruiti e addestrati, ed essi affermano di essere profeti ebrei, come i gruppi ministeriali fanno oggi. E li fecero venire e fecero loro una domanda riguardo l'esito della battaglia. E ognuno di loro si misero insieme, si unirono, proprio come il concilio ecumenico fa oggi, e si presentarono con la questione. Sali, il Signore è con te, poiché veramente quella terra appartiene a noi, e butta fuori da là i siriani o i filistei, buttali fuori, perché la terra appartiene a noi. Ciò sembra veramente ragionevole, capite? Eppure giù, nel cuore di Josafat, non sembrava giusto. Disse, io so che tu là hai 400 ministri ecumenici ben addestrati, ed essi sono tutti in accordo, anche fino a farsi un paio di corna di ferro, e dire, così dice il Signore. Ma non potremmo trovarne un altro? Disse, il re non dica così, disse il politico, il re non dica così, poiché questi uomini sono uomini addestrati, li ho addestrati io stesso, ecco, capite? Ecco, io ho addestrato questi uomini, ma ce n'è un altro, ma io lo odio. Capite? Disse, è Micaia, il figlio di Imla. Ma disse, io lo odio. Lui non è nient'altro che un rinnegato tra di loro. Lui li sgrida sempre, mi dice sempre che sbaglio. Guarda il mio regno. Sì, guardatelo. Guardate in che disordine era. Guardate la vostra denominazione oggi, avendo apparenze di pietà e avendone rinnegata la forza. Capite? O voi potete essere un milione in più e mille in più e uomini addestrati meglio, ma dove siete nello spirito? Dov'è la vostra forza? Dov'era in Sansone quando stava lì, come ho detto l'altro giorno, con tutta la sua grande struttura là e ogni fibra, ma senza vita in essa? Lo spirito lo aveva lasciato e gli era impotente. Il fanciullo che lo portava in giro, occhi accecati a causa di una certa donna. Lo stesso com'è la Chiesa oggi, condotta da politici, vescovi, anziani e ogni genere di cose. Uomini che tirano a sorte per vincere qualcosa e tutto il resto. Dove siamo? Così, quando arriviamo a questo punto, mandarono a chiamare Imla, o il... non Imla, ma Micaia, il figlio di Imla. Lo mandarono a chiamare ed egli profetizzò e disse loro che Acab sarebbe stato ucciso se fosse andato lassù. E quell'arcivescovo lo schiaffeggiò sulla bocca. Lui fu onesto al riguardo. Disse, dove è andato lo spirito di Dio quando è uscito da me? Disse, vedrai? Disse, mettetelo in prigione, mettetelo nella cella più interna, cibatelo di pane di dolore e acqua di dolore. E quando io ritorno in pace, disse, mi occuperò di quest'individuo. E Imla sapeva di essere a posto con Dio, perché la sua visione reggeva il confronto con la parola. Egli era un profeta e il suo spirito e la sua visione erano esattamente con il profeta Elia. Disse, se tu dovessi mai ritornare, allora Dio non mi aveva parlato. Dunque dissi a quest'individuo, chi ebbe ragione? Il concile ecumenico dove 400 uomini eletti sedevano insieme, eletti da uomini, o un piccolo rinnegato eletto da Dio? Beh, disse, beh, come sapresti la differenza? Io dissi, indietro al progetto. Come sappiamo costruire un edificio se non c'è un progetto? Se si fossero fermati un minuto e scoperto che quel profeta Elia aveva maledetto Acab e aveva detto i cani avrebbero leccato il suo sangue, e lo fecero, come poteva benedire quello che Dio aveva maledetto? Come potete benedire qualcosa che Dio ha maledetto? Uscite da quella cosa, allontanatevi da essa, venite in Cristo. Amen. Ora, notate, ma il nemico farà una proposta. Il nemico proporrà una cosa, la preparerà, e la mente intellettuale dirà, è giusto. Ecco dov'era questo prezioso fratello, quest'uomo. Disse, sembra, guarda qua, sai che se tutti noi fossimo insieme come una sola chiesa, non pensi che staremmo meglio che essere sparpagliati come siamo ora? Non suona ragionevole se tutti i protestanti e i cattolici potessero riunirsi e arrivassero ad un fondamento comune? Ma come possono due camminare insieme se non si sono accordati? Come potete, quando un gruppo qui non crede nella guarigione, l'altro dice che credono, un altro lo pone in qualche altro tempo addietro, alcuni non credono nemmeno la Bibbia, e si mette questo insieme, che cosa ottenete? Dio non è autore di confusione. Prima che Dio mai potesse mettere la sua chiesa in ordine, essi aspettarono 10 giorni e notti, finché tutti divennero in uno stesso luogo di pari consentimento, ed ecco arrivare lo Spirito Santo per il comando, non qualche concilio ecumenico. Capite? Spero che lo capiate. Notate, quello è l'incredulo, infedele alla parola di Dio, che non nota cosa dice la parola, ma nota i vostri propri ragionamenti. Questo è ciò che fece Eva in primo luogo. Lei fece affidamento sul suo ragionamento. Satana disse dunque: guarda qui, non è ragionevole? So che la parola dice ciò, ma aspetta un minuto. Non è ragionevole che tu saresti migliore se sapessi distinguere il bene dal male? Sì, e come? Poi lei lo prese. Certo, va così con la ragione. Dunque, incredulità andrà sempre ai ragionamenti, ma la fede non lo toccherà. Non sarebbe stato ragionevole per nostro padre, da cui è il padre della nostra fede, Abramo, che noi siamo suoi figli per in Cristo? Non sarebbe stato ragionevole che una donna di 65 anni e con cui egli aveva vissuto fin da quando lei era una ragazza non potesse avere un bambino? E quando lei aveva 100 anni o 90 e lui 100 e ancora nessun bambino? Non avrebbe ragione qualche grande gruppo di dottori e scienza fare un esame a Sara? Dicevano: ebbene, il suo grembo è secco, le vene del latte si sono asciugate 40 anni fa, il suo cuore, quell'età, lei non potrebbe andare in travaglio. Ebbene, sono solo ragioni, ma Abramo lo rifiutò. Egli non vacillò davanti alla promessa di Dio per incredulità. Contro le ragioni egli non vacillò davanti alla promessa di Dio, a prescindere da cosa fosse, poiché egli aveva considerato Dio capace di fare tutto ciò che egli disse che avrebbe fatto. Ora, dove sono i figli di Abramo stamattina? Voi ministri che avete paura, voi che avete paura del vostro pane e acqua per strada, se lasciate quella Babilonia, dov'è la vostra fede? Davide disse: una volta ero fanciullo e ora sono diventato vecchio, non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua progenie mendicare il pane. Non abbiate paura, state fedeli a Cristo. Ma l'incredulità afferrerà la ragione. Questo è ciò che fece. Adesso lo capite? Incredulità si basa sulle ragioni, le cose del giorno presente. La fede non lo farà. Fede guarda la parola, ma la fede pone se stessa sulla roccia inamovibile, l'eterna parola di Dio. Amen! La fede non guarda la ragione. Non importa quanto potete dimostrare che sarebbe meglio. Se la parola dice no, la fede riposa lì. Quello è il santuario del posto di riposo della fede. Voglio chiedere a voi luterani stamattina, voi battisti e voi cattolici e voi qualsiasi cosa voi siate, voi persone denominazionali intorno al mondo, come potete porre la vostra fede sulla vostra denominazione quando essa è contraria alla parola? Che genere di fede avete? Voi avete potenza di ragionamento e non fede, poiché la fede viene dall'udire. Udire il Concilio Ecumenico? Potreste mai, dissi, potreste leggerlo nell'almanaco dei compleanni delle vecchie, signore, ma non lo trovate mai nella parola di Dio. La fede viene dall'udire e l'udire dalla parola di Dio. Amen. Ditemi di un solo uomo che può parlare qualsiasi cosa contraria a ciò e dire che è la parola di Dio. Quando cielo e terra passeranno, ma quella parola no. La fede trova la parola suo santuario di riposo, si sposta proprio sopra quella roccia eterna, Cristo Gesù, la parola, e si adagia lì e riposa. Che i venti ululino, che le tempeste scuotano, e se al sicuro, sempre, essa riposa proprio lì, su quella parola. Ecco dove la fede, la genuina fede cristiana, riposa. Il posto di riposo è la parola, poiché sa che Dio proverà se stesso sempre superiore su ciascuno dei suoi nemici. Non importa quanto sembri brutto e quanto sia entrato il nemico e quanto sembri che tu sia sconfitto, la fede continua a sapere. Ora a voi, persone malate, oh come vorrei chiarire bene questo. Quando tu afferri quella fede che tu sarai guarito, ogni circostanza, tutto il resto, tutti i segni, tutti i sintomi possono indicare che stai morendo, tu non ti sposterai. Il suo posto di riposo è nel santuario della parola di Dio. Quando la fede genuina si posiziona lì. Non falso credere dunque, fede, non speranza, ma fede. La speranza è qui fuori sperando che sia dentro. La fede è già dentro, che guarda fuori e dice, è fatto. Capite? Quella è fede. Ecco dove la fede prende il suo posto di riposo, poiché sa che Dio non si lascerà mai e poi mai vincere dal nemico. Egli non l'ha fatto mai. La fede lo sa. Perciò, senza riguardo a come sembri la cosa, Noè sapeva che l'arca avrebbe galleggiato, capite? Certamente lo fece. Daniele sapeva che Dio poteva chiudere la bocca dei leoni. I figliuoli ebrei sapevano che Dio poteva fermare il fuoco. Gesù sapeva che Dio l'avrebbe risorto di nuovo, poiché la parola aveva detto: io non lascerò la sua anima nel sepolcro e non permetterò che il mio santo senta la corruzione della fossa. Egli sapeva che la corruzione iniziava in 72 ore. Egli disse: entro tre giorni io risorgerò di nuovo. Capite? Prese il suo posto di riposo eterno nel santuario della parola di Dio e stette là. La ragione proverà del suo meglio per riconoscere: beh, questo sistema è destinato ad essere migliore, questo è quello, sembra meglio, perché guardate con la mente intellettuale. Potete provare i ragionamenti, ma non potete provare la fede, perché se poteste provarla, non è più fede. Ma la fede conosce solo la parola e la promessa, e guarda quella cosa che non vedete. La fede è la sussistenza delle cose che si sperano ed una dimostrazione delle cose che non si vedono. Non potete ragionare: io non posso provare come sarà fatto, io non so come sarà fatto, non lo so, ma lo credo, so che è così perché Dio ha detto così, ciò è sistemato. Ecco perché so che questa è giusta, so che la parola è giusta, so che il messaggio è giusto, poiché esso è nella parola e vedo l'Iddio vivente muoversi tra esso per dimostrare. Noi siamo ad un esodo, certamente vero. Perfino la morte stessa non può scuotere la fede. Uomini stanno proprio nella morte, proprio in faccia alla morte, e acclamano la vittoria della risurrezione. Paolo, oh morte, dov'è il tuo dardo? Inferno, dov'è la tua vittoria? Capite? Poiché Cristo è risorto, e coloro che sono in Cristo verranno avanti con Lui alla sua venuta. Capite? Non si può cambiare. Sì, la fede rende la parola di Dio suo santuario del suo riposo eterno. Essa giace nella parola di Dio. Notate ancora, ora abbiamo solo un pochino di tempo, circa 25 minuti, se non vi dispiace. Io voglio continuare questo nastro, solo un minuto. Notate il re, quel nuovo re che sorse, che non conosceva Giuseppe. Quale fu il suo primo piano per distruggere la potenza di Israele? Fu con i loro bambini. È vero? Egli cercò di distruggere i loro bambini. Adesso ascoltate attentamente. Lo stesso diavolo, in una diversa forma di monarchia, cercò di distruggere l'unico figlio di Dio. Capite? Sbarazzarsi dei bambini, innanzitutto, prima che si comincino. Il diavolo è un uccello molto furbo, scaltro. Lui sa come colpire la cosa prima che cominci. Lui lo sa, capite? E l'unica cosa che tu possa mai fare per batterlo è affidarti a Cristo e umiliare te stesso e lasciare che Lui ti guidi, capite? Non lo farai mai in alcun altro modo. I tuoi poteri intellettuali non lo faranno mai. Tu devi crederlo, solo affidati a Lui. Egli è il pastore. Non spetta alla pecora tenere il lupo lontano, spetta al pastore. Ma la pecora deve stare col pastore per stare al sicuro. Ecco la mia zona di sicurezza, è in Cristo, e Cristo è la parola. Quella è la zona di sicurezza. Notate, il diavolo in una forma di Ramses, un re, la prima cosa che fece fu sbarazzarsi dei bambini con una morte naturale. E non appena nacque il figlio di Dio, lui si era spostato dall'Egitto, poiché Dio distrusse l'Egitto, lo maledì, non è mai tornato da allora. Poi fu a Roma. Satana spostò la sua sede a Roma. E la prima cosa che fece Roma per distruggerlo tutto, per essere sicuro, il diavolo in quel sistema romano cercò di distruggere cosa? Il figlio di Dio, per cominciare, lo stesso diavolo. E oggi lui ha fatto la stessa cosa, ora sotto il segno dello spirito religioso che professa la cristianità e prendendo le nostre ragazze e sposandole con ragazzi cattolici e facendole portare figli cattolici per spezzare il potere dell'altra parte. Ecco il vostro demone, ecco il vostro diavolo seduto su sette colli che porta corone triple, proprio astuto e furbo, intelligente, intellettuale come il serpente, la progenie del serpente, i suoi figli usando le stesse tecniche intellettuali. Guardate, allora uccisero i bambini nelle altre due volte, uccisero i bambini con cosa? Due volte. Ora ricordate, osservate quel due e quei tre, capite? Lui uccise i bambini le prime due volte con morte naturale e quest'ultima volta lui si prende i bambini e li uccide con morte spirituale, sposando matrimoni misti. Non disse la stessa cosa Daniele in questo regno del ferro e argilla che mescoleranno quei semi cercando di spezzare il potere dell'altro popolo? E questo è cosa stanno facendo. Finché otterranno ora la cosa, hanno eletto un presidente. Ora la cosa successiva che dovete fare è mandare al potere il cardinale, mandare al potere l'intero gabinetto e poi che cosa farete? La cosa successiva che fanno? Prendono il loro denaro e pagano il debito degli Stati Uniti e lo prendono in prestito dalla Chiesa e poi siete venduti. Ora, noi oggi viviamo, paghiamo i nostri debiti esteri laggiù con il denaro delle tasse che non sarà versato fin quando non saranno passati i 40 anni. Non abbiamo più denaro, ma la Chiesa ce l'ha. Non dice la Bibbia, lei era adorna d'oro e oh mai. Ma voi, ecco come lo fa, vedete, sposa le vostre figlie, figlie sposano i vostri figli. Allevate i vostri figli cattolici, esattamente, li uccide con la morte spirituale. Non ha detto la Bibbia che egli la getterà in un letto di mondanità e ucciderà i suoi figli con la morte spirituale? Apocalisse 17. Capite? È sempre la parola. Non mi interessa dove andate, è ancora la parola. Deve adattarsi esattamente al quadro. Se non lo fa, non è la parola. Non è la parola? Non puoi farlo andare dall'inizio alla fine della Bibbia. Allora è sbagliato. Guardate, durante questo tempo Dio stava addestrando il suo servitore per la sua opera. Lo addestrava fuori dalla loro vista, fuori dai loro piani, i loro schemi. Lo state afferrando? Fuori dal loro sistema di organizzazione, Dio stava addestrando un uomo per il suo scopo. Egli lo lasciava andare avanti. Lo lasciava sposare e avere sua moglie e figli, il figlio Gerson. Egli viveva una vita molto buona là fuori. Lo benediceva. Ma tutto il tempo egli lo stava preparando, lo addestrava. Dio e il suo nemico fecero allora nel naturale, proprio come Dio e il suo nemico stanno facendo ora nello spirituale. Essi li uccidevano con la morte naturale, ora con la morte spirituale. Capite? Dio stava preparando un uomo naturale, il suo profeta, per scendere in Egitto. E Satana stava preparando un Ramses, il suo uomo naturale. Vedete? Preparava un uomo naturale. Cosa? Per uccidere o unire insieme tutti gli egiziani ed ebrei, farli ancora servire loro. Ecco perché è così difficile per la mente ragionare contro un sistema istruttivo che può provare i suoi punti. Capite? Proprio così. La sua mente andrà sempre all'istruzione. La mente intellettuale e ragionevole neanche lo capiscono. Avete visto i 10 comandamenti di Cecil DeMille? Suppongo che molti di voi l'abbiano visto. Non credo nell'andare nei cinematografi, tutte queste cose, ma ho raccomandato alla Chiesa che chiunque, se non avessero nient'altro che questo, che volessero vederlo, andrebbe bene se volessero vederlo. Perché non lascerei, prima alcuni dei miei fratelli sono venuti a dirmelo, non c'ero stato da tanti anni. Infine andai qua giù, quando lo giravano a questo drive-in, lo guardai. Vidi cos'era. Poi disse alla chiesa, se volete andare a vederlo, va bene, eccolo, era attraente, bello. Come quel trucco del diavolo, come fu sleale lì, come egli entrò in azione là per uccidere quei figlioli. E come la mente intellettuale l'afferrò e lo credette, poiché essi potevano vederlo, esso era ragionevole. Oh, come Dio stava tutto il tempo addestrando questo profeta, e come l'Egitto stava addestrando nella politica questo Ramses per prendere il comando. E un giorno poi arrivò la grande competizione tra potenza intellettuale e spirituale. E Ramses, con tutti i suoi dei, stava là fuori e versava acqua per benedire il Dio del Nilo. Dio lo colpì e sangue fuori uscì da lui. Lui aveva... Oh, io pensai che era straordinario, capite? Vedere cosa ebbe luogo. Oh, ora osservate, la volontà intellettuale va sempre verso un ragionamento e non può capire la parte spirituale poiché è intellettuale. Oh, non potrebbe neanche in alcun altro tempo. Essi non lo possono capire ora. Non poterono capirlo nei giorni di Elia. Come poteva questo vecchio profeta dalla faccia pelosa? Dio mi perdoni per dire una cosa del genere, ma io faccio, e Dio sa che sto cercando di renderlo più ridicolo possibile, così che voi possiate capire lo spirito di Dio. Come Paolo disse, non sono venuto da voi parlando con parole persuasive e sapienza, poiché le vostre menti scivolerebbero verso la sapienza, ma sono venuto con la potenza dello Spirito Santo, affinché la vostra speranza e confidenza riposino non nella sapienza dell'uomo, ma nella potenza della risurrezione di Gesù Cristo. Ecco perché sto rendendo questo così ridicolo, chiamando il grande devoto profeta con una faccia pelosa, perché egli poteva essere una cosa orribile da vedere, stando al fianco di un sacerdote ben vestito e chiamando se stesso un uomo di Dio. Guardatelo, potevate vedere la santità di quel sacerdote nella mente intellettuale, potevate vedere il turbante sul suo capo, il girato e l'efod steso qui sul suo petto. Potevate vedere l'olio dell'unzione, il naturale, sulla sua barba che scendeva fino agli orli della sua veste. Potevate vedere i fuochi del sacrificio accesi e tutti i rituali in ordine. Ora, ecco a cosa la mente naturale sarebbe andata. Questo è cosa stanno cercando di fare oggi. L'occhio, l'ingresso all'anima, ma vedete, l'occhio spirituale sta dietro quell'occhio. Essi guardavano questo vecchio dall'aspetto peloso che stava là, peli sul petto, e un grande grosso pezzo di pelle di pecora avvolta intorno a lui, di cuoio, una cintura sopra i lombi con probabilmente scalzo, piccole braccia magre, la carne penzolante in questo modo, e una barba bianca che abbondava su tutta la faccia, e e un bastone curvo in mano che stava là. Ma l'occhio spirituale poteva vedere la potenza di Dio là fuori in azione, poiché ciò era esattamente con la parola. Non cosa vede l'intelletto, cosa vede l'occhio spirituale. E l'occhio naturale oggi vede una chiesa elegante, un'associazione con il sindaco della città o cosa più in queste organizzazioni di denominazioni. Ed essi mancano di vedere la potenza dello Spirito Santo quando esso può risuscitare i morti e guarire i malati e come... Capite? Essi guardano, ed essi guardano Hollywood, ed essi guardano le persone per strada. Le donne oggi pensano, beh, questa donna, Susie, lei fa parte della Chiesa, ha i capelli tagliati, si mette il trucco, piace a tutti in città. Mi domando riguardo al cielo, capite? Quando è contrario alla parola, Dio non può approvarlo. Egli lo approverebbe contro se stesso. Egli rinnegherebbe la sua propria parola. E che sia noto, Dio non lo farà mai, benché cielo e terra passano. Una donna con i capelli corti è una maledizione al cospetto di Dio, o una donna che indosserà un abito che appartiene a un uomo. Capite? L'occhio spirituale lo afferra. Essi vivono per l'aldilà. La mente naturale vive per ragionare le cose carnali del giorno. Notate ora, Dio che fa questo, eppure le persone non lo sapevano. La mente carnale andava con la ragione. Dio sta ora chiamando un esodo spirituale, dove egli chiamò un esodo naturale per il suo popolo, e oggi sta chiamando un esodo spirituale per i suoi cosa? I suoi eletti. Soltanto per i suoi eletti. Ora, l'Egitto non poteva capire che Israele aveva ragione, sebbene il sangue dell'agnello sulla porta e sullo stipite dell'architrave e le cose che stavano avendo luogo. E Dio laggiù che si muove in questo profeta e che prende la parola di un uomo, lo lascia alzare in piedi là e prendere un bastone su cui si appoggiava e stenderlo verso est e dire che vengano mosche e accrescano sugli egiziani. Camminò là dietro e tutti dissero: non è successo niente, non è successo niente. Ma proprio dopo un po' una mosca verde cominciò a girare intorno. Dopo un po' erano probabilmente 2 libbre per yarda quadrate che un uomo comandò la creazione all'esistenza. C'era un Ramses intellettuale che stava là, che era contro un uomo molto religioso e contro lo spirito del Dio vivente. E la mente naturale poteva vedere solo Ramses, ma la mente spirituale vedeva la promessa e la vedeva avverarsi. Beh, se Giosuè e Caleb potevano definire quei Amalekite, Ivvei e Gebusei come se essi non ci fossero, eppure 3, 4 volte la loro grandezza. E la mente naturale a Cades Barnea, quando le spie andarono lì, dissero: ah, non possiamo farlo noi, essi sono troppi. Beh, noi siamo come locusta al loro fianco. Ma Caleb e Giosuè avevano visto la promessa di Dio, dissero: noi siamo più che capaci di farlo. Perché? Essi consideravano: Dio ha detto, io vi do il paese. Capite? La mente carnale non lo capisce, la mente spirituale lo afferra. E perché? Voglio chiedervi qualcosa. Perché gli egiziani non capirono queste cose? Perché non erano eletti. Dio lo disse ad Abramo prima che accadesse: ricevilo tu, chiesa addormentata. Dio lo disse ad Abramo prima che accadesse: la tua progenie dimorerà in Egitto per 400 anni e io li porterò fuori. Ecco il motivo per cui essi lo capirono, poiché essi erano eletti per capirlo. Essi sono l'elezione. Israele fu eletto per vedere il segno di Dio ed essi uscirono dall'Egitto dove gli increduli perirono. E oggi Dio sta chiamando i suoi eletti, la progenie spirituale di Abramo per la fede che egli aveva nella parola di Dio. Non vedete la progenie spirituale oggi? Quella non vede la chiesa intellettuale, essa vede la parola. Ed è chiamata da quelle grandi denominazioni nella presenza di Gesù Cristo. È stato chiaro? L'avete capito? Bene, andremo avanti. Gli eletti soltanto. Il dottor DLPH non lo capiranno mai. Non erano eletti. E ricordate, questa lezione che ora sta arrivando non è solo andare in un'altra nazione, è andare in gloria, dove i loro nomi sono scritti sul libro della vita dell'agnello. Non sotto il naturale, piccolo agnello animale che trasse fuori Israele, da cui essi potevano ricadere nel peccato e tornare indietro, ma questo non può. Questo è sotto il sangue dell'agnello di Dio che fu ucciso prima della fondazione del mondo. E i loro nomi furono messi sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Ed essi sono là dentro eletti, e quando quella luce lampeggia su di loro, in questo modo quei muri denominazionali crollano via da loro, ed eccoli arrivare. Uscite di mezzo a loro, ha detto lo Spirito Santo in questi ultimi giorni, non toccate le loro cose immonde, io sarò Dio per voi, voi sarete figlioli e figliuole per me. Ora, osservate, Israele stava osservando, essi sapevano che Dio trattava con i suoi profeti, essi, la parola veniva a loro, ed essi venivano a vederla, ed essi la videro. Ed ora il segno intellettuale, lo vediamo ora, che essi stanno credendo alle loro organizzazioni, essi sono ancora nei loro credi. Eppure essi, proprio come era Balaam che salì in cima al colle, dove era Israele, là era Israele, non una nazione, era solo un popolo alla deriva, ed erano colpevoli. E Moab, suo fratello, l'intellettuale, l'uomo organizzato, salì in cima al colle col vescovo o il profeta che avevano ed eresse un altare e offrì lo stesso sacrificio, ma mancò di vedere la colonna di fuoco e la roccia percossa in mezzo a Israele. Così è oggi. La mente intellettuale stava guardando alla celebrità che stava là. Essi non riescono a vedere la roccia percossa. Perfino il vescovo, lui stesso, non riesce a vedere la potenza dello Spirito Santo, il grido del re nell'accampamento. Essi non riescono a vederlo. Così, ecco come oggi di nuovo, Dio sta chiamando il suo popolo eletto, ed ora essi sono eletti. E ora sono eletti. Per cosa? Per una risurrezione. E che tipo di segno egli sta mostrando loro? Il segno di risurrezione. Cosa egli stava mostrando loro a quel tempo? Un segno di libertà per liberarli dalla schiavitù. Un segno di potenza che poteva chiudere i cieli o poteva oscurare i cieli. E ora egli sta mostrando la potenza della risurrezione del suo figlio vivente tra di loro per risuscitarli da questa tomba e cimitero in cui noi ci troviamo al paese che egli ci ha promesso. Il segno della risurrezione che chiama fuori dall'Egitto spirituale e dalla Babilonia spirituale. Sapendo, fatemi dire ora questo con calma, cosicché lo afferriate, facendolo con lo stesso sistema che egli fece al principio. Egli sta facendo la stessa cosa. Accecando gli occhi dell'incredulo, apre gli occhi del credente. E notate, la politica lo sta facendo sulla parte intellettuale. Politica e chiesa, politica e nazioni, tutto. E l'altra parte è nascosta a loro, una causa spirituale. Dio portò un uomo nel deserto, lo addestrò e lo riportò indietro e prese il controllo e portò fuori il popolo. Capite cosa intendo dire? Egli non può cambiare il suo programma. Egli è Dio. Egli non tratterà mai con un gruppo. Non l'ha mai fatto. Egli tratta con un individuo e l'ha fatto e lo farà. Ed egli ha promesso proprio in Malachia 4 che l'avrebbe fatto. Proprio così. Perciò ecco la sua promessa. Cosa egli era? La promessa di cosa egli disse avrebbe fatto. Ed eccoci qui. Che gente felice dovremmo essere, dando loro il segno, con il suo segno della parola promessa. La parola promessa. Egli promise che l'avrebbe fatto. E un restaurerà la fede delle persone, i cuori delle persone, alla fede dei padri pentecostali originali. Egli ha promesso di farlo, mostrando i suoi segni. E come avvenne ai giorni di Sodoma, così avverrà la venuta del figlio dell'uomo. Che tipo di segno videro le chiese a Sodoma? Cosa vide la chiesa intellettuale? Due predicatori. Cosa vide la chiesa spirituale eletta? Abramo e il suo gruppo? Vide Dio manifestato in un corpo di carne umana, che poteva discernere lo spirito e dire cosa stava dicendo Sara dietro di lui. Come avvenne ai giorni di Lot, così avverrà la venuta del figlio dell'uomo. Noi vediamo lo Spirito Santo in mezzo a noi, che fa le stesse cose, che opera in carne umana. E allora, capite? Siamo proprio qui, amici. È tutto. Un esodo è in corso. Ma ora notate, egli lo fece allora con cosa? Notate, e indossate il vostro pensiero spirituale. Possa ora lo Spirito Santo proprio togliere via ora ogni indifferenza e guardate attentamente. Dio prende sempre una decisione di fare qualsiasi cosa in un modo. Egli non può mai cambiarlo. Nel giardino d'Eden, quando volle redimere un uomo di nuovo alla comunione, egli prese una decisione. Fu il sangue. Hanno provato l'istruzione, hanno provato la denominazione, hanno provato a nazionalizzare tutto il resto e non funziona mai. C'è solo un luogo dove Dio si incontrerà mai con un uomo. Quello è sotto il sangue versato, come lo fu in Eden, non è mai cambiato. Il solo luogo dove Dio si incontrava ai giorni di Giobbe era sotto l'agnello sacrificale. Il solo luogo dove egli si incontrava ai giorni di Israele, sotto l'agnello sacrificale, come egli fece nel giardino di Eden, sotto l'agnello sacrificale. Il solo luogo dove egli oggi si incontra non è nelle denominazioni, esse litigano in continuazione l'una in mezzo all'altra, non in chiesa. Continuano a fare la stessa cosa. Non negli intellettuali, sono tutti confusi, ma sotto il sangue dell'agnello ogni credente può incontrare con comunione dov'è la vita. Dio scelse ai giorni dell'esodo, egli chiamò fuori un gruppo e da quel gruppo voglio che notiate qualcosa. Egli ebbe solo due che andarono nel paese promesso. Egli che cosa scelse per portarli fuori? Politica? Organizzazione? Egli scelse un profeta con un segno soprannaturale di una colonna di fuoco, così che il popolo non si sarebbe sbagliato. Ciò che il profeta diceva era la verità, e Dio scese una colonna di fuoco e confermò se stesso, mostrò la sua parola. È vero? Ecco cosa egli portò, il suo primo esodo, il suo secondo esodo. Dio va sempre nei tre, egli è perfetto nei tre. Voi tutti notate il mio predicare, è sempre 3 e 7. Sette è il completo, 3 è la sua perfezione. Prima, seconda e terza tirata. E oh, tutto, ogni cosa, capite? Giustificazione, santificazione, battesimo, lo Spirito Santo, Padre, Figlio, Spirito Santo. Tutto, capite? Notate, egli cosa fece il primo esodo? Egli mandò un profeta unto con una colonna di fuoco ed egli chiamò fuori il popolo. Quello fu il suo primo esodo. E quando giunse l'ora di Israele, egli mandò di nuovo un profeta a Dio con una colonna di fuoco. Giovanni lo vide scendere dal cielo come una colomba ed egli disse: io vado a Dio e ritorno a Dio. Dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione, Saulo di Tarso passò lungo la strada per Damasco, vide quella stessa colonna di fuoco, ed essendo un ebreo ben istruito nella parola, disse: Signore, chi sei? Egli sapeva che era il Signore, quella colonna di fuoco. Egli era un ebreo. Disse: Chi sei? Ed egli disse: Io sono Gesù. Il secondo esodo, egli portò un profeta unto che era suo figlio, profeta a Dio. Mosè disse che egli sarebbe stato un profeta e aveva la colonna di fuoco e faceva segni e miracoli. E quello stesso profeta disse che chiunque crede in me farà anche egli le opere che io faccio. E qui egli ha promesso la stessa cosa nell'esodo, negli ultimi giorni, ed egli non può cambiarlo. E con prova scientifica, con la testimonianza dello Spirito, con le opere dello Spirito, noi oggi la vediamo, la grande colonna di fuoco che si muove in mezzo a noi. E i segni e miracoli della risurrezione di Gesù Cristo, chiamando la gente da un denominazionalismo alla presenza di Gesù Cristo per vivere andando verso un paese. Non c'è sbaglio, amici, non è quello che io sto dicendo, io sono solo vostro fratello, ma è ciò che Dio vi sta provando che lo rende la verità. La stessa colonna di fuoco che egli ha usato per gli altri due, egli l'ha portata oggi in mezzo a voi e l'ha dimostrata tramite lo scientifico. Come sapete, la rivista Life l'ha pubblicata il mese scorso laggiù, dove... Quanti erano qui e mi hanno sentito parlare di questo, di cosa accadde prima che accadesse? Penso quasi tutti nella chiesa. Eccola! Loro non sanno di che cosa si tratta? Gli scienziati stanno provando. Chiunque ha preso una foto di essa, ha telefonato, una nuvola alta 26 miglia a forma di una piramide. Sette angeli rappresentati lì dentro hanno riportato e portato a voi la parola di Dio sotto l'ispirazione. Vi dice queste ore in cui voi state venendo e vivendo. La mente spirituale lo coglierà proprio ora, capite? E lo capisce. È un esodo. Ce ne andremo uno di questi giorni? Grazie sia Dio. Ricordate, e concluderò, solo un minuto, mi rimangono 10 minuti. Notate, la colonna di fuoco che li chiamò fuori li condusse al paese promesso sotto l'unzione di un profeta. Una colonna di fuoco che essi potevano guardare li condusse al paese promesso sotto un profeta unto. Ed essi lo rifiutavano costantemente. È vero? Certo. Ora, so che dobbiamo avere un servizio battesimale. Qui ho ancora circa 6 pagine, suppongo, ma adesso mi fermerò solo tra un minuto. Osservatelo. Noi siamo in una chiamata fuori. Uscite da Babilonia, o popolo mio, disse la voce dell'angelo. Fuori da cosa? Confusione. Ha ragione il metodista, o il battista, o il cattolico? Uscite da essa! Dio ha ragione! Come lo sapete che ogni parola d'uomo sia una bugia e la mia la verità? Uscite da essa! Che cosa sapete? La stessa colonna di fuoco, lo stesso spirito di unzione che conduce al paese promesso. Notate, li condusse, li trasse fuori, li condusse al paese promesso, Israele, la nazione. E lo stesso Dio, la stessa colonna di fuoco, che solo dicono che quella macchina fotografica, quando leggete George G. Lacy, dunque... Non io! Leggete dove George G. Lacy ha esaminato quella foto, il capo dell'FBI, per le impronte digitali e i documenti. Là c'è la sua dichiarazione. Qualcuno dice, una lente esposta 2 volte, decine di migliaia di persone l'hanno guardata con i loro stessi occhi. Noi siamo stati qui e l'abbiamo guardata. Voi l'avete guardata. Non lo è! Hanno detto, è stata un'illusione ottica. E cosa ha detto il signor Lacy? L'occhio meccanico di questa macchina fotografica non prenderà la psicologia. Oh, Non è stata un'illusione ottica? È là, la stessa colonna di fuoco. Allora dicono, oh beh, quella è stata illusione. Ora, macchine fotografiche, tutte per centinaia di miglia di Tucson. 6 mesi prima che accadesse, vi abbiamo detto tramite lo Spirito Santo che io sarei andato là a prendere le notizie, perché la scritta della piramide nella parte esterna, come il fratello ha avuto il sogno ed io ve l'ho interpretato, quella è l'intera interpretazione. Ora, tutti i misteri di giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo sono stati spiegati. Ora, prendendo i dettagli finali di ciò che erano celati nei 7 suggelli, non le 7 chiese, i 7 suggelli rivelano i misteri. E poi egli aprì questa cosa in cima, e lì vi trovò una roccia bianca, ma sulla quale non era mai stato scritto. Era un mistero. Vai a Tucson, lo predici prima che accada. Stando a nord di Tucson, testimoni che stanno qui con ciò. Quando arrivò un'esplosione che scosse via le montagne dal terreno, quasi. E allo stesso tempo un cerchio di luce, sospesa là in aria. Quando la scienza ora ha fatto le fotografie, alto 26 miglia, circa 5 volte la distanza dove nebbia o qualsiasi cosa possa essere. Ed essi non possono nemmeno scoprire cosa l'ha causato. Vi sarà luce verso il tempo della sera, la strada per la gloria tu troverai sicuramente. Se sei eletto, quel seme cade sul terreno arido, sulle rocce, non farà mai nulla. I cuori duri di pietra che vogliono essere indifferenti, ma se esso cadrà sul soffice, morbido terreno della fede, esso produrrà un cristiano che porta i frutti dello Spirito. Notate come Dio l'ha fatto. Adesso egli ha portato la stessa colonna di fuoco. Ciò è confermato. Qualcuno ha detto, perché non lo vai a dire a quegli scienziati? Pensate che essi lo credano? Non gettate le vostre perle davanti ai porci. Gesù ha detto di no. Non ho niente che mi spinge a farlo. Eppure, vivendo proprio nella città, là dove lo stavano richiedendo, pensavo di andarci. Lo Spirito Santo ha detto, stai lontano, non è per loro. Torna indietro e dillo al tabernacolo. Bene, e avverrà se quello che dicono si avvera. Allora, ricordate, io ho parlato, dice il Signore, vedete, prima che accada. Ecco che accade. Ascoltate la Bibbia, la voce di Dio che vi sta chiamando in questo giorno. Adesso voglio che voi notiate, questa stessa colonna di fuoco sta guidando il popolo di nuovo a un paese promesso. Il millennio, dove abbiamo trovato sotto l'ispirazione di questo 6° suggello, non è mai stato insegnato prima come la terra debba essere purificata per il millennio. La colonna di fuoco li sta guidando a un millennio. E notate, la colonna di fuoco che guidò Israele dalla schiavitù in quell'esodo, la colonna di fuoco sotto il comando di Dio. Dio era il fuoco e la colonna di fuoco solamente ungeva il profeta. La colonna di fuoco rappresentava come un testimone celeste che Mosè era chiamato fuori. Ricordate Datan, loro dissero, beh, noi dovremmo iniziare un'organizzazione, Mosè, hai oltrepassato i limiti, tu cerchi di dire che tu sei l'unico santo tra di noi, tutta la congregazione del Signore è santa, come puoi assumerti tutto questo? E Mosè cadde faccia a terra e cominciò a piangere, Dio disse, separati da lui, io aprirò la terra e lo ingoierò, simbolo! Come può, Mosè disse loro che stava dicendo cosa Dio aveva detto. Dio stava confermando che ciò era la verità. Persino Miriam, lei stessa profetessa, e Aaron risero di Mosè per aver sposato quella ragazza etiope, prendendolo in giro. E Dio si adirò parlare contro il suo servitore. Egli che cosa fece? Li chiamò fuori alla porta del tabernacolo e Miriam Miriam eppure era una profetessa, ma Mosè era più che un profeta. Più che un profeta. Egli disse, non temete Dio. Se v'è tra voi un profeta, io, il Signore, gli parlerò in visioni e mi farà conoscere a lui in sogni. Ma disse, non Mosè, disse, non temete Dio. E lei fu mezza morta con la lebbra in quel minuto. Lo sapete? Non ha egli detto, Giovanni Battista, siete andati a vedere un profeta? Sì, più che un profeta. Perché? Perché egli era più che un profeta? Egli era il messaggero del patto, l'arca che unì quelle due dispensazioni. E oggi ciò che abbiamo tra noi, questo grande Spirito Santo, è più che un profeta. È Dio manifestato tra noi con la sua parola a provarlo. Fa più di un profeta, mille volte più di quanto fanno i profeti. Elia, uno dei più grandi profeti dell'epoca, fece solo quattro cose soprannaturali in tutta la sua vita di 80 anni e più. Ed Eliseo, con una doppia porzione, ne fece 8. E noi ne vediamo migliaia di migliaia con i nostri propri occhi. Guardiamo l'angelo del Signore in una colonna di fuoco. La ricerca scientifica portandola al mondo, sapendo che si saranno giudicati da esso. Cosa fece quell'agnello, quell'angelo del Signore che era Cristo? Lo credete? San Giovanni 6, e si stavano tutti bevendo quest'acqua e si rallegravano molto e gioivano. Egli disse, io sono il pane di vita che viene da Dio dal cielo. Io sono quella roccia che era nel deserto. Essi dissero, ora sappiamo che tu sei pazzo, tu sei pazzo, tu hai un diavolo addosso, tu sei un uomo pazzo con un diavolo. Sapete, le persone ricevono su di esse uno spirito, a volte diventano molto attive. Religiose. Dissero, tu sei un diavolo, tu hai un diavolo addosso, tu sei un samaritano e tu hai un diavolo su di te. Dissero, e qui tu non hai neanche più di 50 anni e dici che hai visto Abramo? Posso vederlo indietreggiare di un paio di passi. Disse, io sono colui che sono. Prima che Abramo fosse, io sono. Quello era un fuoco ardente, quella colonna di fuoco nel pruno. Quando egli morì e risuscitò il terzo giorno e Saulo lo incontrò per la strada, lui era tornato a quella colonna di fuoco. Disse, io vengo da Dio e torno a Dio. Quando Pietro era in prigione, quella colonna di fuoco entrò, aprì le porte e lo portò fuori, proprio così. Dove li guidò quella colonna di fuoco? Ora ricordate, Mosè non era la colonna di fuoco? Egli era il leader unto, sotto quella colonna di fuoco, e solo la colonna di fuoco confermò il suo messaggio con segni e prodigi. E quella colonna di fuoco li guidò al paese che Dio aveva loro promesso, dove egli stesso un certo giorno sarebbe stato fatto carne in mezzo a loro. È vero? Che cosa fecero? Mormorarono e si vergognarono e tutto il resto per mostrare che si era sotto il sangue di un agnello ordinario. Ma questa volta, gloria a Dio, la colonna che vediamo in mezzo a noi, la colonna di fuoco ci guiderà al millennio, dove lui ritornerà al suo popolo in quel grande regno del millennio, dopo questo esodo, dove vivremo eternamente con lui. Egli ha sempre la parola del Padre, prova sempre che sei verace. Ci troviamo in un esodo e fra un momento ci fermeremo e spegneremo. Faremo le registrazioni. Oh, amici miei, fratelli miei, sia presenti che quelli che udranno i nastri. Fatemi come vostro fratello e cittadino del regno di Dio. Uscite in questo esodo, perché tutto quello che lasciate dietro porterà il marchio della bestia. Uscite da Babilonia, uscite da questa confusione, uscite da questi sistemi e servite l'Iddio vivente. Lasciate questo grande angelo del patto, Gesù Cristo in forma di Dio, non reputò rapina ma divenne eguale a Dio. Ora, egli è una colonna di fuoco, nella stessa forma in cui fu in passato, recando quel primo esodo, recando il secondo esodo, e qui egli è col terzo esodo. Il primo esodo, egli cosa fece? Egli li portò fuori da un paese naturale a un paese naturale. Il secondo esodo, egli li portò fuori da una condizione spirituale in un battesimo spirituale dello Spirito Santo. Ora egli li sta portando dal battesimo spirituale dello Spirito Santo dritti indietro nel paese eterno del millennio e il grande al di là. La stessa colonna di fuoco, tramite lo stesso sistema unto, lo stesso Dio che fa le stesse cose. È la stessa parola che dichiarò il primo, dichiarò il secondo, la stessa parola che dichiarò il secondo ha dichiarato il terzo, e qui lo vediamo tra noi. Uscite! Oh, uscite da questo caos! Venite all'Iddio vivente! Venite alla parola! E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. E ora egli è nella nostra carne che dimora tra noi. Uscite e servite l'Iddio vivente mentre chiniamo i capi. Coi nostri capi chini, dalle profondità della vostra anima, dalle profondità di tutto ciò che è in voi, volete ricordare, siete pronti a mettere fine a tutte le cose del mondo e vivere per Dio? Ora, se non avete in animo questo, non fatelo, ma se ne avete l'intenzione con tutto il cuore, che ora siete convinti, come disse Gesù alla fine del suo ministerio, ora credete? Siete convinti che queste cose siano giuste, confermate da Dio e che siamo al tempo della fine e ora volete venire veramente a Cristo? Venite in questo esodo della chiamata fuori dall'indifferenza, dal denominazionalismo, dalle idee, dalle cose del mondo e se volete arrendervi di tutto cuore a Lui e uscire nell'esodo per il benedetto paese promesso, volete alzare le mani mentre preghiamo? Siete veramente sicuri di voler uscire? Ognuno, Padre Celeste, coloro che hanno alzato le mani, lascia che escano ora, Signore. Fai che lo Spirito Santo, sulla promessa della parola, fai che lo Spirito Santo entri nei loro cuori. Dalla nostra congregazione ci sono state circa 20 mani, suppongo, Padre, i quali sono appagati e che sanno che è vero e loro vogliono uscire. Se ci fossero nei giorni dell'uscita di Israele da 2,5 milioni di persone, solo 2 arrivarono al paese. Nei giorni di Gesù Cristo ce ne furono circa 120 che ce la fecero. E ora, nei giorni della fine del mondo, tu dicesti, stretta la porta e angusta la via, e saranno pochi che la troveranno. invece larga la via che conduce alla distruzione e molti vi entreranno. Quelle parole non possono venir meno, sono le tue. Ora io prego per loro, Signore, prego che tu voglia in quest'ora, per mezzo del tuo Spirito Santo, circoncidere i loro cuori. Togli tutte le cose del mondo, circoncidi le loro orecchie, affinché possano dire chiaramente la voce di Dio che chiama attraverso la sua parola e attraverso la luce del giorno. E accorda, Signore, che i loro occhi si aprano affinché possano vedere la gloria di Dio in queste ultime ore conclusive. Tu dicesti: tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno e io li risusciterò nell'ultimo giorno. Signore, forse ci sono molti qui che ancora non capiscono. Io prego che tu voglia occuparti di loro e faccia loro avere un'altra possibilità, Signore, sì che possano essere in grado di capire, di sentirti parlare attraverso la tua parola, dimostrando te stesso, e quindi parlaci nella voce soprannaturale e poi con un'interpretazione per vedere le tue grandi opere, dimostrare ciò verace secondo la Bibbia. Prego, Dio, che tu ci perdonerai dei nostri peccati ora e mentre mi dispongo in questa parola. Dio, sto pensando che solo una settimana fa mi sono steso su un uomo morto qui per terra. Ho visto il grande Spirito Santo riportarlo in vita. I suoi occhi erano girati all'indietro, nel retro della sua testa. Steso, morto, solo pochissime parole di invocare il tuo nome, l'ho visto vivere. Oggi eccolo qui ancora vivente. Signore, tu sei lo stesso Dio che quando Paolo si stese su quel ragazzo che l'aveva udito predicare a lungo, quell'uomo che era caduto dalla finestra, tu sei lo stesso Dio che può riportare la vita. Noi ti ringraziamo, Padre. Possa l'incredulo può non credere, ma noi crediamo, Signore. Tu ci hai dato prova di te stesso. Ora che la meditazione del mio cuore e dei pensieri della mia mente, la mia forza e tutto, siano fusi in questa parola. E lascia che la parola è Dio. Assieme, Signore, con la gente, marciamo verso il regno di Dio. Accordalo, Signore. Perdona i nostri peccati, guarisci le nostre malattie e rendici sudditi del tuo regno. E ora, mentre questi stanno venendo, Signore, e la vasca è aperta, l'acqua è pronta e il battesimo inizierà fra pochi minuti, ricordiamo quando questo stesso Vangelo era predicato, la Bibbia ha detto: quanti credettero furono battezzati. Ecco posti qui, fazzoletti, Signore, che benedico nel nome di Gesù Cristo per la guarigione dei malati. Poi, quando i nostri servizi sono lunghi, si sono prolungati perché si è fatto tardi, dobbiamo introdurre la parola mentre c'è un terreno in cui introdurla, perché sta venendo il freddo invernale. Lo vediamo. Le foglie stanno cadendo e sappiamo che l'inverno è vicinissimo. Dobbiamo grattare la superficie e seppellire il seme. Perciò prego, Padre Celeste, che tu voglia parlare a ogni cuore. E la Bibbia ha detto: quanti credettero furono battezzati. E, Signore, se ora ci sono molti qui che hanno creduto e non sono mai stati battezzati nel nome del tuo diletto figliuolo Gesù, possano essi venire stamane, dolcemente e umilmente, e confessare il loro peccato e morire alle cose del mondo, essere sepolti, accettare il nome di Gesù Cristo, vivere piamente in futuro con l'aiuto dello Spirito Santo. Noi li affidiamo ora a te, Signore, per questo scopo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora giriamo il servizio a fratello Neville e qualsiasi cosa lui deve dire mentre si prepara il servizio battesimale. E stasera alle 7:30, se il Signore vuole, voglio registrare quest'altro messaggio. Fino ad allora, Dio vi benedica.